surfista mediterraneo che è una bestia particolare, con una passione che gli altri non avranno mai. Questo metto le mani avanti, perché noi siamo gli sfortunati, gli sfigati del caso, ma non molliamo un cazzo.
Arcade Studio Podcast, conversazioni sulla creatività con ospiti che lo fanno di mestiere, disponibile su YouTube, Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme. Questo podcast è 100% autoprodotto e gratis. Se ti piace la puntata, ospite, tema, i cappellini di René o i pettorali di Andrea, pensa di iscriverti ai nostri canali, lasciarci una recensione e seguirci su Instagram. Ogni piccolo gesto è fondamentale per aiutarci a crescere. Ok, l'intro sta per finire. Iniziamo la puntata. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more. Arcade Studio Podcast, qua con Leonardo di tutto...
Tutologic Set.
Ok.
L'accento è difficilissimo, tutti lo sbagliano. Penso che tra un po' farò proprio un visual dicendo: ragazzi, l'accento è qui.
Ok.
Perché tutti dicono Tutologic, ok, no? Però in realtà è Tutologic. E poi c'è una storia dietro che magari ti racconterò, ma insomma, lasciate.
Partiamo subito con Tutologic.
Sì, allora. Tutologic Surf Podcast, era questa la frase. E poi inizio ogni volta il podcast e dico Tutologic Surf Podcast, che ho trovato pure l'intonazione, cioè non ho un modo di aprire. Però quello che è successo è che a inizio 2021, quindi il periodo in cui tutti facevano podcast, no? C'era quella storia lì, un mio amico della Versilia, perché io mi reputo romano, sono cresciuto a Roma, ho vissuto sempre lì. Oddio, gli ultimi anni un po' in giro, però comunque in realtà sono nato a Firenze, perché la parte della famiglia di mia madre è di Firenze. Sono nato l'8 luglio del 93 e appena nato mi hanno portato in Versilia, perché i miei nonni avevano casa là, e quindi io sono molto connesso a quel posto. La Versilia è un po' la culla del surf italiano, la nostra California. E quindi ho tanti amici là, uno di questi amici, Pedro, devo assolutamente citare, mi fa: Leo, ma perché non facciamo un podcast? Facciamo il Tutologic Podcast, parliamo di quello che ci pare, proprio da tutologhi. Io ho detto: dai, ci può stare, facciamolo. Avevamo tutte e due la parlantina. Iniziamo questo podcast così per scherzo. E poi c'era questo podcast in cui parlavamo io, lui e altre persone che cambiavano a turno. E poi dopo ognuno aveva il suo show. E io avevo questo show che anche su Spotify un po', non dico che me ne vergogno, ma fa ridere, perché comunque sta lì.
Si può trovare.
Si può trovare, ve lo dico, si chiama 21 Vittoria. Ed era questo podcast mio in cui facevo dei monologhi di 15-18 minuti, ma su cose a caso. Tipo, una volta ho parlato del fatto che ho iniziato a investire in borsa e mi ero impallinato, tutte cose che stavo scoprendo, imparando. Un'altra volta ho fatto un'intervista con mio fratello mentre giocavamo ai videogiochi, lui ha 10 anni meno di me, quindi aveva 17, in quel momento ne ho 27. E parlavamo di gaming, che comunque è una cosa fondamentale nella cultura dei ragazzi di oggi.
Toccheremo il discorso anche qua, forse.
Vedi, esatto. Quindi un'altra volta parlavo di Hunger Games e lui interpretava, cioè vedevo delle cose del mondo di oggi, no? In quel film. Un'altra volta parlavo di greenwashing a caso. Solo che dopo 10 puntate mi sono reso conto che era un bello sbatti e che comunque era il mio side job, perché in quel momento lavoravo come marketing manager al Tecnopolo di Bologna. E stavo facendo quell'esperienza lì e ho detto a Tommaso Pardini, che oggi non è qui, che è il cofondatore di Tutologic Surf e di Surf Suit Company, quindi Tommy, anche lui merita un grandissimo applauso. E gli ho detto: Tommy, perché non lo facciamo nel surf? Io ho iniziato a surfare a 7 anni proprio in Versilia, ho scritto per Gazzetta dello Sport, ho lavorato a Sky Sport per un periodo breve di stage, da cui sono scappato, e quindi conoscevo molto bene Roby D'Amico, Leo Fieravanti, Francisco Porcella, e continuo nei ringraziamenti perché io sono molto grato di quello che stiamo riuscendo a fare in questi 2 anni e mezzo, perché c'è stato, e sai quanto è importante pure te che vivi comunque questo tipo di subcultura, che può essere lo skate, può essere l'arte, la creatività, quanto è importante quando tu lanci un progetto avere il riconoscimento della community, delle persone core, no?
È fondamentale.
E sì, loro sì. Ci hanno aiutato, ci hanno spinto tanto. I primi 3 episodi sono stati proprio Roby, Leo Fieravanti, Francisco Porcella, che sono un po' la trinità del surf italiano, e il podcast è andato bene, cioè era un gioco... Mi è andato molto bene, abbiamo sfruttato questa scala scegliendo gli ospiti, i primi 10, proprio in base alla visibilità che avevano anche sui social, perché loro erano gasati di questo progetto e avevano piacere di condividerlo davanti al loro pubblico. Abbiamo sfruttato questa scala e siamo arrivati all'estate del 2021 che funzionava. Io ho una formazione giornalistica, ho detto: Tommy, apriamo il blog. A settembre 2021 apriamo tutologicsurf.it, facciamo un primo tour in giro per l'Italia, 4 tappe in luoghi significativi per la cultura del surf italiano. Lanciamo una collezione di magliette con un nostro merch con cui ci ripaghiamo il tour, e lì incontriamo la prima realtà in Italia molto grande che si chiama Black Wave, che è la scuola di surf più grande d'Italia, che ha sede in Liguria, in Toscana, che ci dice: perché non venite a fare questo lavoro per noi? io avevo in mente, avendo anche comunque studiato comunicazione, marketing, sport business, che l'agenzia di comunicazione, vendere questo servizio sarebbe stato il passo successivo, perché comunque nel surf esistono due realtà: le mega aziende che vogliono venire nel surf a prendere qualcosa e spesso non lasciano tanto, ma vogliono il surf perché è cool, e poi ci sono le piccole aziende che nascono da imprenditori locali, anche gente che magari ha iniziato come bagnino, come istruttore di surf, e ora si trovano ad avere un bel budget, ma non hanno organizzazione, non hanno un'idea di come si gestisce un'azienda, e noi, venendo dal mondo, da quel mondo lì, un po' l'avevamo in mente. Quindi univamo le due anime e abbiamo iniziato questa agenzia, primi clienti appunto Black Wave e Sequoia Surfboards, che ringraziamo sempre perché ci hanno creduto. Io mi sono licenziato quando ho firmato quei contratti, ho lasciato un lavoro.
Il sogno di un side project che diventa,
esatto,
realtà, no?
Pazzesco, quindi è nata così. E è nata col Tutologic Surf Podcast, che è un nome che a me sinceramente non piace, non c'entra nulla, però ormai...
No, non devi dire...
No, ma te lo dico chiaramente. Poi l'abbiamo riempito, cioè era una scatola che ora è piena di belle cose, grazie anche al nostro pubblico, ai ragazzi che ci hanno sostenuto dal giorno zero, però era un gioco, quindi non l'ho pensato. Adesso se dovessi lanciare un brand ci farei tutto un ragionamento, ma lì no, era... Dai, famo sto podcast.
Forse diventa anche un po' meno autentico così, no?
Sì, hai ragione, perché, ovviamente sì. Sì. Sì, un po' sì.
Perché non avrei mai detto, cioè guardando il branding, diciamo, il nome, tutto, cioè a parte il fatto che non sapevo come si diceva. Come si diceva. Sì. Però secondo me sono tante le storie anche di gruppi musicali che hanno il nome, l'hanno scelto perché era un foglio sul muro e avevano bisogno di un nome. Però poi alla fine ci crei un'identità intorno a quello, sì. Già anche perché il famoso paletto creativo, che dici, cazzo, ormai abbiamo un nome, la gente è interessata, cambiamo nome?
No.
Cioè, Tutologic Surf. Cioè,
ormai
cioè,
è quello.
Sì. E infatti cioè, è molto interessante, al di là del branding, che poi forse possiamo fare un discorso più approfondito. Il periodo di tempo era molto, cioè tra sperimentare, dai facciamo un podcast, dai facciamo un blog, a farlo diventare un lavoro, cioè nel giro di pochi anni, sì. Cioè veramente pochissimo. Quindi questo cioè, è tutto frutto, cioè tipo tu l'hai capito dalla prima puntata che volevi, dove tu facevi monologhi, o hai detto
no, è venuto in corsa. Io quando ho iniziato a fare Tutologic Podcast con Pedro giocavo, mi divertivo, ero sinceramente un po' annoiato da quello che stavo facendo. Io avevo altri sogni e sono uno di quelli che ha preso un bel po' di no, di cantonate. Comunque, come ti ho detto, io ho una laurea in scienze della comunicazione, poi ho due master, uno in sport business e uno in tourism management. Il mio sogno era al tempo lavorare per le Olimpiadi di Roma 2024, che poi sono state abortite per motivi politici, per un sindaco che è passato come una meteora. E quindi io volevo fare tutt'altro, ma ho avuto però ho avuto buone occasioni. Ad esempio mi ricordo che in un periodo ero andato abbastanza avanti in un round di colloqui con GoPro, perché comunque io, scrivendo per Gazzetta dello Sport, essendo in buoni rapporti con Leonardo Fioravanti, magari andavo a fare il Quicksilver Pro France, che era un evento leggendario che purtroppo ora non c'è più, della World Surf League ad Ossegor, e lì conoscevo persone, GoPro, Red Bull, e ero entrato in ottimi rapporti col capo marketing Europa di GoPro. E qua ho fatto questo round di selezioni, ero arrivato io, una ragazza inglese e forse un ragazzo svedese. Doveva essere uno stage di 6 mesi sport marketing a Monaco di Baviera. Arrivo all'ultimo round, lo passo, esatto, proprio loro, sempre loro,
sempre loro.
Gli inventori della birra, e arrivo a fare sto colloquio e tipo mi dicono sì, ma 2 settimane dopo non li sento, devo iniziare questa avventura, e esce una notizia tipo su Forbes che dice che GoPro ha tagliato il 17% del personale a livello globale perché sta andando male in borsa, e ti salta sta cosa e dici porca puttana, cioè pesante,
ero quasi,
esatto, ero lì. E quindi questa, poi sono successe altre cose, e quindi diciamo che in quei 3 anni a Bologna e l'anno prima che sono stato a Milano erano un po' delle soluzioni di ripiego, però mi hanno insegnato tanto il sacrificio, che poi in realtà già vivevo dallo sport, perché il surf è un po' la mia passione, mi ha portato a girare il mondo, però io ho sempre giocato a pallanuoto da quando ero ragazzino, insomma anche a buoni livelli.
Prima del surf questo?
No, il surf, io ho iniziato a surfare a 7 anni, però a fine 18 lo facevo solo d'estate, non era come adesso che tanti ragazzi fanno quello come sport. Io come sport mi allenavo 6 volte a settimana in piscina e giocavo a pallanuoto. e ho continuato fino all'anno scorso a fare la Serie C, a divertirmi, insomma, a giocare. E quindi questa cosa qui mi ha, di provare a fare colloqui e cercare di entrare in una grande azienda per costruirmi una strada, spesso mi ha, cioè, mi ha motivato tantissimo. E poi ora che sto vivendo il sogno e sento di avere un minimo di controllo sulla mia vita, perché comunque sai, è imprevedibile quello che succede. Ora stiamo andando bene, magari tra un anno esce due ragazzi come me e Tommy che ci fanno le scarpe, non lo puoi mai sapere. Infatti lavoriamo tutti i giorni per farci il culo e cercare di mantenere in piedi tutto questo, questo bellissimo sogno che stiamo vivendo. E però ora che mi sento in controllo dico non si molla un centimetro, ma quando ho iniziato la vivevo molto soft, non pensavo che sarebbe diventato il nostro lavoro. Un anno fa, quando abbiamo, gennaio 2022, quando abbiamo aperto la società con i primi contrattini, pensavo che mi sarei accontentato di certe cose, e ora quelle cose le abbiamo già superate, ma di brutto. Ci sono dentro, non so
ormai,
bene.
Sì, ormai ti sei trovato dentro, ma sì, infatti era assurdo dentro. Proprio la velocità con cui è successo tutto, anche in modo molto professionale. Tipo, noi ci siamo conosciuti al Skate and Surf Festival a maggio, grazie Luca Merli.
Sì. Luca e Davide.
E quindi, cioè, era proprio... E poi sentivamo dall'altra stanza, tipo un po' come... venivano fatte le interviste, cioè proprio tutto il modo di presentarsi, cioè molto serio, però non, senza essere seriosi.
Sì, certo, è perché quindi, ci teniamo assolutamente.
Quindi sembrava una roba che c'era da molto più tempo di quello che mi stai dicendo, quindi sì. Però tutto il percorso che mi hai appena spiegato sembra che ti ha portato quasi naturalmente in questa direzione.
Sì,
qua.
Sì.
Però cioè, hai detto più volte anche prima vivere il sogno, no? Adesso stai vivendo il sogno. Nel surf in Italia quanto è una possibilità vivere di surf?
Allora tu pensa che questo podcast è iniziato che io ogni episodio dicevo ma tu vivi di surf alle persone, ed era un tema tabù perché tutti vorrebbero vivere di surf ma pochissimi ci stanno riuscendo. Io ne sono consapevole, perciò ti dico che è un sogno. E ci sono tanti problemi. Se tu vai a vedere la World Surf League, che è un po' il massimo, è un po' la Champions League, la Formula 1 del surf, che ha varie categorie, e il Championship Tour sono i top 32 del mondo, esistono molti di questi ragazzi che ovviamente il surf è uno sport molto costoso, è uno sport a ricchi, questa è un'altra cosa importante che dobbiamo dire, a differenza di quanto si possa pensare. E ci sono tantissimi ragazzi che stanno nei top 32 del mondo che non vanno in pari, cioè quello che incassano lo investono per seguire il tour, per girare per le gare. Non hanno il main sponsor, il famoso adesivo sul nose della tavola, che è il punto più importante in termini commerciali, non ce l'hanno. Quindi ti ho fatto l'esempio massimo, figurati come può essere in Italia. Esistono delle realtà come i nostri clienti, che ovviamente se possono investire su di noi vuol dire che hanno la capacità di farlo, che riescono, ma in Italia, dove vedo realtà vincenti, il discorso del surf è sempre collegato alle esperienze e ai viaggi, al turismo. Se tu mi parli oggi dell'industria del surf in termini hardware, quindi tavole, accessori, abbigliamento stesso, viviamo una crisi molto molto forte.
Quindi proprio ho finito totalmente, cioè mi ricordo che io sono nato nell'84, quindi per me gli anni 90 in Sudafrica erano proprio, cioè, un'inflazione di brand, soprattutto di surf brand, che io sono nato vicino a Durban, cioè sono nato, ho vissuto vicino a Durban, sì. Quindi proprio l'influenza surf è entrata proprio in tutto, nello snowboard, nello skate in primis, però non so com'era in Italia negli anni 90, fine anni 90, se c'era proprio Billabong ovunque, O'Neill ovunque, era così.
Sì,
anche
era
qua.
Esattamente così, ma se tu ci pensi ora, io guardo i ragazzini della nazionale che portiamo in giro ogni tanto, no? Che sono super, però è cambiato completamente. Loro vestono sneakers Nike o Adidas, li prendo in giro perché alcuni di loro ora mi ammazzeranno quando lo sentiranno, però fa ridere, vanno sui siti a comprarsi anche, che ne so, la tuta di Louis Vuitton Rocca, cioè fanno, certo, della roba che fa stile, capito? Perché sono molto più legati alla scena, che ne so, trap, questa roba qui, piuttosto che al core. Cazzo, del surf. Sì. Non comprano roba da sé, cioè non vestono Neil, Billabong, Quicksilver, non lo fanno. Piuttosto, se vogliono vestirsi casual, si mettono una t-shirt monocolore con un colore figo di Zara, che ne so. Fanno sta roba qua. Quindi
secondo te per fare per essere un po' unici o è proprio
non gliene frega niente, cioè non vedono più quel brand come se fosse cool, come se fosse cultura, cioè è un modo diverso. Un'altra cosa fondamentale che penso ci sia anche nello skate è l'influenza e la centralità dei local surf shop.
Assolutamente, sì.
Nello skate ancora ce l'avete un po', nel surf si è persa completamente, cioè la gente compra la roba online e non frequenta quei centri di aggregazione e fucine di proprio aneddoti culturali che erano i local surf shop. Me lo raccontava Jacopo Conti, che tra l'altro siamo riusciti anche, che ha un surf shop da 10 anni, Jacopo Conti, campione italiano di surf nel 98, una leggenda in Versilia. Pensa che lui ha uno shop da 10 anni, uno dei più belli d'Italia, e non aveva un sito. Quindi ho detto, facciamo sto sito, abbiamo fatto il sito, no? E quindi ho avuto modo di parlare tanto con lui, di intervistarlo, abbiamo raccontato la sua storia sul sito, e lui mi diceva proprio, io mi ricordo che quando ero piccolo noi andavamo in surf shop solo per sentir parlare di surf, per toccare le tavole, per quando arrivavano le mute nuove sentire l'odore del neoprene, sentire racconti, guadagnarci il rispetto, e che magari quella volta poi il grande ti accompagnava fuori e in line up andavi con lui e quindi potevi piano piano guadagnarti il tuo posto. E i ragazzini li mettono in mano a un surf coach, se se lo posso permettere, e ti ho detto il surf è uno sport a ricchi, quindi molti dei ragazzi più bravi hanno anche la possibilità di poter viaggiare, e loro vivono in maniera completamente diversa, che io, attenzione, non sto giudicando, perché questa è un'altra cosa molto importante che ci tengo a dire, non è meglio o peggio, poi uno può avere la sua idea, io credo che non sia meglio o peggio, anzi mi interessa molto vedere come le nuove generazioni interpretano il surf, perché sono loro che poi portano avanti la cultura. E non mi va di avere un approccio giudicante, preferisco semplicemente ascoltare, guardare, parlarci, passarci del tempo insieme e prendere anche quello di buono che c'è.
No, perché ma è giusto.
Comunque qualcosa di buono c'è, e hanno ad esempio un modo di leggere e capire la comunicazione che un trentenne che non ha voglia non ha, per dirti.
No, infatti, ma poi è molto facile cadere nella trappola di era meglio quando ero più giovane, o sì, tu non eri neanche nato quando, cioè è ovvio, cioè, non è, come non eravamo nati noi quando c'erano,
esatto,
e c'è sempre stato, ma qualsiasi sport, ma anche hockey su ghiaccio o il basket, quando li vedi negli anni 60 dici ok, facevano tutto un altro tipo di movimento,
certo.
C'è sempre un'evoluzione del non solo dell'attrezzatura, ma proprio le regole cambiano, cioè cambia proprio tutto il contorno, quindi è normale che poi adesso se i ragazzi forse si vestono Supreme, si,
esatto,
vestono Louis Vuitton invece di Billabong, è normale perché anche il contesto ci porta in quella direzione lì. Però sono sempre molto d'accordo sul fatto di però conoscere la storia, perché se tu conosci la storia di quello che ami, a parte il fatto che dovrebbe essere anche basilare, cioè
assolutamente
normale, quando conosci la storia puoi anche avere un motivo per andare contro, per fare delle cose diverse, di non sovrapporre, quindi è lì dove entra il surf shop o skate shop o comunque il mentore, diciamo,
esatto.
E secondo me la differenza è che lo skate shop è leggermente più semplice, perché tu puoi andare a prendere la tavola e andare fuori sul marciapiede,
sì,
a skateare,
certo,
e creare gruppo, creare una session. Cazzo, con il surf è un po' più difficile.
Lo è, soprattutto in Italia, ovvio.
Esatto.
È molto più difficile, però mi raccontano proprio che passano ore a raccontarsi l'ultima mareggiata o aspettare la prossima. Cioè, è una roba, secondo me, super core, radicata nella cultura dei nostri sport. Poi è chiaro che ad esempio come Tutologic Surf noi proviamo a sfruttare la potenza dei social per fare un po' da tramite, perché il nostro proposito quando ho scritto una intro del podcast era proprio dire ci mettiamo a metà tra chi c'è sempre stato e oggi è un po' geloso, arrabbiato, non gli piace la deriva che sta prendendo il nostro surf, e chi è appena arrivato, che tra l'altro era una frase precisa perché ci stava pure la rima, e dicevo questo deve essere il nostro compito, cioè non metterci da una parte o dall'altra, per quanto sia comodo a volte, e non ti nascondo che a volte magari lo facciamo pure perché comunque questo porta, sì, porta engagement, sì, porta discussione anche positiva, a volte costruttiva, però è fondamentale cercare di mettere insieme le due teste, perché se no non andiamo avanti. C'è da prendere di buono del passato e valorizzare la testimonianza di queste persone, anche che a volte sono brontolone, non hanno voglia, le devi andare a pescare, le devi saper prendere. E c'è di buono quello che non sembra, ma fanno i ragazzetti oggi, perché vedono delle cose che magari a noi sfuggono. Quindi è interessante non solo mettersi tra le generazioni, ma anche tra chi inizia a surfare oggi perché è una moda e chi invece surfava dagli anni 90 perché vedeva farlo al bagnino, al mare, diciamo, che fa quello che figata è, e il bagnino gli faceva faccia a faccia da mentore e gli raccontava cosa fossero le correnti, gli spot, come capire se il vento stava per girare semplicemente guardando un fronte di nubi.
Questo sembra più la tua direzione, cioè tu sei nato...
Io sono a metà, non mi reputo uno che prova a stare da tutte e due le parti, col piede in due staffe, perché in questo caso credo che sia il miglior modo per riuscire a cavalcare il progresso, perché molti mi dicono, anche i miei cari amici che rispetto tantissimo, ah no, a me questo mondo fa schifo, io me ne chiamo fuori. Dico, ragazzi, guardate che facendo così voi siete fuori, ma nel frattempo la deriva è andata, cioè questa barca che voi amate tanto, che si chiama surf, sta andando per i fatti suoi, e tu se ti metti a riva e la guardi non la puoi più controllare, quindi ok, isolatevi pure, però poi non continuate a brontolare, perché voi hai deciso di scendere da questa barca. Se tu ci rimani sopra,
sì.
Se tu ci rimani sopra, ok, fai un piccolo patto col diavolo, mettiamo, ammesso che tu abbia dei principi così talebani o assurdi da dire no, per me questa è la cultura, non esiste, la cultura è di chi la fa e di chi la porta avanti, e noi di Tutologic preferiamo farla. Ok, certe volte magari qualcuno dei più integralisti potrebbe dirci, voi vi siete venduti, avete fatto il reel paraculo per fare le views, può darsi, può darsi. Intanto eravamo 2000 12 mesi fa, ora siamo 20.000, e quelle 20.000 persone magari tramite noi, di tre messaggi che facciamo passare, ok, uno è commerciale, è il motivo per cui loro sono arrivati, ma gli altri due possiamo cercare di influenzare positivamente, esatto, e di fare cultura e di indirizzare, di portare questo mondo che comunque non possiamo controllare, cioè non sono i Tutologic, che non sarà nemmeno quello che può parlare di più di surf in Italia a cambiare le cose, è fuori dal nostro controllo. Noi possiamo cercare di essere la partita e accontentarci di riuscire a fare un po' di educazione.
Esatto, poi mi sembra molto, molto ben chiaro la vostra direzione, e poi comunque la roba del venduto commerciale è sempre il solito discorso che si parte, cioè partiamo sempre dalle band o dalla musica,
sì,
no?
Esatto.
Cioè tipo, vuoi che il tuo gruppo preferito vive di quella roba lì in qualche modo? Allora, cioè, ovvio, il mondo è fatto di compromessi commerciali, quindi parte di questo... Il nostro podcast è proprio questo, come vive l'arte e il commercio, come vivono insieme, quindi mi sembra che, cioè, senza peli sulla lingua, proprio sei andato dritto, cioè noi abbiamo questa impostazione qua, ti piace, non ti piace, va benissimo, cioè tanto noi andiamo avanti, cerchiamo di essere più obiettivi possibili,
sì.
Però c'è, cioè, anche, vorrei sapere quante persone hanno scoperto il surf, cioè io ho scoperto lo skate tramite i film inizialmente, quindi un po', sì, diciamo una nicchia, tipo Ritorno al Futuro, c'era Point, certo, Break per il surf, e mi ha dato un po' la scintilla. Poi il videogioco Tony Hawk Pro Skater 2,
che figo, mamma mia,
mi ha proprio, cioè, mi ha dato quei video di street che non trovavo da nessuna parte,
figo, che gioco,
e quello mi ha proprio, era una cosa super commerciale, cioè più commerciale di così non si può. E quindi, però, per me, che poi mi sono appassionato di quella roba lì, ho mollato tutto, e per me lo skate è diventato tutto, fin troppo,
sì,
cioè,
sì,
a un certo punto. Però, cioè, come me, tantissime che poi adesso si lamentano dell'andamento, è troppo facile Instagram, tutto questo qua, certo, sono d'accordo, però ci vuole comunque anche gli X Games, anche appunto il Surf League, se vuoi seguire quell'onda almeno c'è l'opzione.
Esatto.
Vuoi andare alle Olimpiadi? C'è l'opzione. Se vuoi fare il Dogtown Z Boys,
liberissimo di farlo.
Sei liberissimo di farlo. Certo. Non devi. Non capisco il discorso. Non seguo, non condivido, non faccio parte di questo mondo, perché comunque, anche se è una subcultura, è una sottocultura, è pieno di nicchie. Anche,
sì,
cioè, come qualsiasi cosa,
assolutamente, assolutamente.
E quindi,
super frammentato. Sì, sì.
E quindi mi sa che qua ci portiamo. Anzi, il localismo lo teniamo un attimo da parte,
certo,
per la fine, così la gente rimane fino alla fine. Il Tony Hawk Pro Skater del surf.
Era che l'Islater Pro Surfer. Sì, era che l'Islater Pro Surfer. E tutti ci chiediamo ogni giorno, e c'è sempre ogni tanto qualcuno che se ne approfitta per fare l'articoletto furbo a proposito, spoilerando un possibile sequel di quella roba là, ma non sembra che stia per succedere. Io mi ricordo che ci giocavo PlayStation 2, ti direi, ed era assurdo, era una cosa veramente visionaria. Quelli erano gli anni in cui nel surf c'erano tanti tanti soldi, E ora, ecco, noi abbiamo un benchmark, un punto di riferimento assoluto, che sono i ragazzi di Stab Magazine, che sono per me dei fenomeni, perché loro fanno intrattenimento attraverso il surf. E vi consiglio in generale a tutti di andare a guardare se siete appassionati di action sports o comunque di cultura di sport di tavola, perché fanno della roba fighissima e riescono, è un po' il Netflix del surf, cioè ora si sono messi da 2-3 anni, hanno aperto la loro, diciamo, membership premium, quindi tu paghi 70 euro, secondo me ben spesi l'anno, $70, 70
anche
euro,
poco.
Sì, anche poco, e creano dei progetti pazzeschi, autoprodotti, ovviamente magari mettono a bordo dei brand, che può essere Monster, Red Bull, Vans, a seconda dei casi, e fanno una roba fighissima, veramente roba cazzuta, cioè tipo 4 episodi da un'ora, girati on the road. E uno dei
contenuto video principalmente.
Sì, principalmente sì. Video, ma scrivono anche, sono tanti, hanno una redazione molto forte e noi ci rifacciamo tantissimo a quello stile là, cioè noi dichiaratamente volevamo essere lo Stab d'Italia. Ora ci siamo accorti che in Europa c'è un po' un buco, infatti ci stiamo pensando seriamente, anche se io ho sempre avuto paura di passare all'inglese per il semplice fatto che quando tu inizi a parlare in inglese vai in Champions League perché giochi contro Stab che sta in America e in Australia. Però noi possiamo magari interpretare il surf in maniera diversa, un po' più dal punto di vista del surfista mediterraneo, che è una bestia particolare, con una passione che gli altri non avranno mai. Questo metto le mani avanti perché noi siamo gli sfortunati, gli sfigati del caso, ma non molliamo un cazzo.
Infatti questo è super interessante, anche perché quando ho parlato appunto dello skate shop e dello surf sì. shop, che puoi creare una scena intorno al negozio proprio con l'attività che ti appassiona.
Certo.
La passione del surfista, diciamo italiano in generale, sì. è proprio, cioè, soprattutto se vivi in città. E cazzo, io non so, è una delle cose che mi ha allontanato dal surf, che è la difficoltà di fare quello che vuoi fare. Non c'è mai onda, quando c'è forse c'è gente,
certo.
c'è veramente una scarsity
di risorse,
di risorse,
materie prime, non
esatto.
manca.
E infatti lo skate è nato perché non c'era
sì,
onda,
esatto,
e quindi quello, cioè,
sì,
potevi sì. creare una, potevi emularlo almeno.
Esatto, un'alternativa.
E quindi, cioè, parlami un po' della passione, cioè tipo tu hai fatto delle pazzie.
Madonna, quante ne avrò fatti. Ma guarda, io poi non riesco a non raccontare, non sono abituato di solito dalla parte tua a fare domande, quindi ora che sono io a parlare non riesco a non pensare alle persone, ne ho già menzionate tante e comunque sono state importanti per me in questo percorso, e ovviamente non posso fare a meno di citare i miei amici di Roma con cui sono cresciuto a livello surfistico, perché come ti ho detto io fino ai 18 anni facevo surf per gioco d'estate, magari andavamo, che ne so, con i miei a Fuerteventura, a Capoverde o stavamo banalmente in Versile e prendevo le mie ondine estive, ma non era il surf che conosco dai 18 ad oggi, sono 12 anni di vita. E a 18 ho preso la macchina, ovviamente ho iniziato a seguire le swell invernali con la muta, andai in mare no matter what, freddo, pioggia, vento, mare attivo, e lì ho conosciuto un paio di persone, tra cui un mio caro amico con cui ero in Sudafrica quest'estate, che si chiama Luca Conti, e lui mi ha un po' accompagnato nel vero mondo core del surf. E questo gruppo qui, io penso che per un periodo prima di tutto Logic, ora tutti, due di noi sono sposati, e un altro è sempre in giro per lavoro, e tipo noi guardavamo ora abbiamo 30 anni, 30, il più grande ha 33, 4-5 anni fa eravamo quelli che, soprattutto loro devo dire perché io vivo a Milano, a Bologna, avevo un sacco di problemi di lavoro, casini, che seguivano ogni mareggiata, cioè tutti
Madonna.
Cercavano di guardare i nostri Instagram, e noi o prendevamo in giro le persone, quindi facevamo tipo le finte, non facciamo vedere,
non vedo,
no, ma ti giuro quella è una roba pazzesca. E il divertimento era che poi, che ne so, i veri top surfer italiani, che poi sono nostri amici perché sono persone super alla mano, tipo Robby D'Amico, che anche lui ha basato su questa cosa di onda hunt, quindi andare a ricercare le onde, il suo credo, ci diceva: cazzo, questo weekend siete stati numeri uno, avete fatto un giro dall'Adriatico al Tirreno, poi allo Ionio, avete girato, avete beccato le onde migliori, grandi, raga, rispetto. E per noi il discorso della ricerca, di saper leggere le previsioni, capire le mappe, girare sul satellite Google Maps a cercare onde potenziali guardando la conformazione della costa, studiando le mappe, la batimetria, quindi il fondale, come cambiava, non era la session con le onde epiche, quante manovre facevi, era arrivare là e dire: cazzo, ci ho preso, ho guidato 10 ore di macchina e sono qui al momento giusto, nel punto giusto, magari tra 5 ore il vento girerà e tra 10 ore non ci sarà più un'onda e sono qui. quindi il fine ultimo del surfista italiano non è tanto spaccare le onde, ma è
trovarle
e abbiamo fatto le cose tipo parti il venerdì sera dopo lavoro, guidi 10 ore per arrivare in profondo sud Italia, arrivi là, surfi la mattina, surfi un giorno, poi magari a domenica a pranzo è un impegno, regà, ci mettiamo in macchina, abbiamo guidato con lattine di Red Bull e Monster impilate, delle volte anche al limite, perché poi dopo che surfi 9 ore è un'adrenalina, magari acqua fredda con la muta, esci, sei completamente cotto, entri in macchina, aria condizionata calda, guance rosse, occhi così, devi aprire il finestrino, se no ti addormenti, e sono delle cose che abbiamo vissuto e mi sembrano lontane, in realtà erano 3 anni fa, 4 anni fa, e continuiamo a farlo, però sì, il surf in Italia è una roba che non si può spiegare, e infatti noi abbiamo anche, come tutta Logic Surf, un nostro magazine cartaceo che si chiama Acqua. Facciamo un numero all'anno perché vogliamo fare una roba di qualità e non abbiamo nemmeno tutte le risorse per poterlo fare di più, però
che comunque è più fotografico,
racconti e foto ovviamente, e anche questa è una cosa super interessante, quanto lo skate, il surf siano appassionati le persone alla rivista cartacea, no? Noi lo vendiamo tramite e-commerce, non c'è pubblicità, quindi è tutto supportato dal nostro pubblico, quest'anno abbiamo venduto quasi 500 copie da e-commerce. Comunque sono numeri interessanti, anche perché poi magari compriamo pure la maglietta, comunque ci permettono di supportare il lavoro che facciamo con Tuttologic, e questa cosa qua ti fa capire veramente qual è lo spirito del surfista mediterraneo. Cioè io magari scrivo la intro e dico, ma che ne sai tu che vivi in America, in Australia, e esci tutti i giorni a pranzo, avvocato, ti levi la giacca, la cravatta e vai a surfare, per noi è tutt'altra roba, cioè è veramente, come hai detto tu, una passione che è totalizzante, che come ho scritto e poi spiegherato una volta in un reel che è andato virale, ti fa litigare con mogli, mariti, fidanzati, sorelle, fratelli, perché se non ci sei dentro non lo puoi capire, però il surf in Italia più che nel resto del mondo ti porta a fare delle scelte che non hanno molto senso, sinceramente.
Ne vale la pena.
Ne vale la pena, sì, ne vale la pena, ne vale la pena. Sì, ne vale la pena. Finché senti quel fuoco sacro dentro, continui a svegliarti la mattina e fai colazione con il telefono in mano guardando le mappe, aspettando qualcosa che ultimamente ad esempio stiamo faticando a vedere, perché settembre-ottobre questi 45 giorni sono stati un disastro. Ovviamente ci sono altri discorsi molto più importanti, come quanto sta cambiando il mondo con questo clima un po' impazzito. Diciamo che la tendenza degli ultimi anni in generale, sentendo anche persone che ne sanno veramente, che non sono io ma noi ovviamente intervistiamo per interpretare, è che ci sono sempre meno mareggiate, ma fenomeni sempre più violenti di origine tropicale, no? Lo vediamo anche nelle grandinate, nelle trombe d'aria, che ogni tanto hanno anche distrutto Milano recentemente in delle notti.
Sì, infatti vedi, cioè, da un momento all'altro cambia.
Cioè 40 gradi, arriva sta roba nera e fa casino. Stessa cosa in mare, magari fa un ciclone, ora escono questi cicloni mediterranei, e fa 2-3 giorni di disastro, alluvioni, fiumi che escono, becchi la coda di quella swell che fa delle onde di qualità oceanica, e poi dopo fa magari 15 giorni di alta pressione, poi si rompe l'alta pressione, rifà 3 giorni di disastro e noi andiamo a surfare letteralmente la tempesta, e quindi è un po' così. Però questi 45 giorni sono stati belli impegnativi, e il surf in Italia è tanta roba, è sacrificio, è...
No, infatti quello che già di base mi ha sempre affascinato un po' il l'avvicinamento che c'è al mondo naturale, nel senso, cioè sapere le mareggiate, il vento, il sole, il tramonto, cioè tutte queste cose qua, cioè gli squali in Sudafrica c'era quella roba lì, tipo a che ora sono più attivi,
certo,
in che acque, anche tipo che, cioè di tutto, cioè tutto un, io in scienze naturali e in geografia ero sempre una frana, quindi, cioè, di base mi ha allontanato, però mi affascina tantissimo questo, il lavoro pre, giusto per arrivare al punto per prendere un'onda, già se vivi vicino a una swell, uno beach spot, break, uno spot, è già uno sbatti, perché lo fai comunque, anche in base alle maree.
Esatto.
Figurati in Italia, cioè in Italia c'è, appunto l'ho scoperto molto di più parlando con Luca.
Certo.
E adesso con te un po' più nel dettaglio, cioè è la prima volta che parlo con un surfista che mi racconta, cioè un italiano, che mi racconta un po' dietro le quinte, e mi sa che vado avanti a skateare, almeno c'è il marmo, che so che il muretto è lì.
Non c'è dubbio, guarda, non c'è dubbio. Quello sì. In effetti, beh, il surfista, in particolare quello italiano, mediterraneo, perché poi ci sono tante community di fratelli, chiamiamoli, che vivono lo stesso struggle. Ad esempio, sappiamo che in Grecia c'è una bella scena più piccola della nostra, però in Grecia ci sono onde epiche nascoste. Sappiamo che ci sono onde epiche alle Baleari, Ibiza, Formentera. Un sacco di storie da raccontare. Infatti, uno dei nostri progetti di cui sono più fiero, perché è uno di quei progetti che, bene che va, ci va in pari, però comunque è veramente per il core, che è stato Ride of the Winter l'anno scorso, che poi la premiazione l'abbiamo fatta proprio lì, ti ricordi, al Surf and Skate. E in quel caso c'avevamo Neil dietro, non so quest'anno se riusciremo, proprio per la crisi di cui ti parlavo prima. Comunque troveremo qualcuno che lo supporterà. E quel progetto lì adesso lo vorremmo rendere mediterraneo, cioè non solo l'Italia, ma farlo per tutto il Mediterraneo e unire quelli che stanno in Grecia, quelli che stanno nella Francia mediterranea. Ci sono onde incredibili intorno a Cannes, Secret Spot, robe fighissime. C'è l'Israele, che è una scena super interessante. Ora ovviamente se ne parla per altri motivi, ma loro sono patiti di surf, un posto molto figo. E tra l'altro sono anche dei gran cagacazzi, diciamo noi romani, perché gli israeliani hanno possibilità di spesa, li trovi sulle line-up di tutto il mondo e sono, insieme ai brasiliani, i surfisti più ostinati, diciamo, cioè quelli che si mettono davanti, che fanno gruppo, che droppano, che fanno belli ignoranti gli israeliani, quanto i brasiliani almeno. E però ecco, il discorso del surf mediterraneo è super interessante. Il surfista mediterraneo viene valutato non tanto per le sue capacità tecniche, ma per la sua conoscenza, come hai detto tu, di tutti gli elementi che concorrono ad essere nel posto giusto al momento giusto. È un esploratore.
Cioè, è come il film Twister, dove andavano a trovare i tornadi.
Esatto,
no? Cioè, tipo,
esatto.
E proprio, poi becchi anche lo stesso tipo di meteo.
Praticamente sì, noi surfiamo la tempesta. Cioè, infatti questa è un'altra narrativa molto figa che noi cavalchiamo su Tutologic. Perché se tu dici a uno che non sa nulla cos'è il surf, dice ragazzi biondi, California, sole, acqua trasparente, no, vieni con me che ti faccio vedere, acqua marrone, fiumi che straripano, germi da tutte le parti, otite e qualsiasi tipo di batterio che ti puoi beccare.
Cazzo, questo è non si parla mai di questo, cioè qualcuno che non ha mai fatto surf, ma neanche una volta, cioè non capisce questa cosa qua.
No.
Cioè i batteri
no, ma
mare.
Io ieri ero in acqua al pontile lì Forte dei Marmi e siamo andati in giornata con un mio amico da qua, perché abbiamo fatto due giorni di eventi, serate, ci sentiamo un po' sporchi, abbiamo detto andiamo a prendere due onde che ci rimette un po' al mondo. Siamo andati a surfare e non facevamo onde da tanto, e in Versilia c'è questa cosa che si chiama lavarone, che è quando il mare veramente diventa nero, che lo guardi dal drone all'alto, c'è questa macchia nera fino al largo e c'è di tutto in acqua, cioè veramente senti proprio che metti la mano e c'è questo fango nero misto a pezzetti di alga, misto a plastica, purtroppo misto a un sacco di schifezza, e quella roba là contamina tanto, non è il massimo prendersela. Però poi che fai, non vai in mare. Anche in Adriatico ho visto ragazzi entrare in mare con veramente situazioni al limite, perché a maggior ragione in Italia le onde arrivano sempre con i venti da sud o da ovest tendenzialmente, perché non sei in Sardegna, e quindi sono lo scirocco e il libeccio che portano maltempo, perché quando c'è il vento forte da nord fa freddo, la bora, il maestrale, la tramontana, però il cielo è pulitissimo se ci fai caso. Quando anche a Milano tira vento forte che senti proprio freddo sulla faccia, cielo perfetto, no? Proprio bluebird. E invece quando c'è vento caldo, se ci fai caso, il cielo è sempre grigio, c'è umidità, e quello è il vento che porta le onde. Quindi noi surfiamo sempre con i venti che portano maltempo. Oppure i giorni successivi, quindi capitano delle session epiche in Liguria, gennaio, febbraio, con le montagne, con la neve, il giorno dopo che ha fatto tanto vento da sud o da ovest, tu becchi la tramontana che soffia da terra, e quindi la becchi onde epiche lisce, con un freddo assurdo, perché magari c'hai fuori 4-5 gradi, in acqua 12-13, però ovviamente vai, cioè non è che ti tiri indietro, capito?
No, infatti, ma poi cioè, immagino che poi si può allacciare un po' al discorso di la lotta all'interno, cioè nell'acqua, nel senso hai citato israeliani e brasiliani, e comunque c'è spot o scene che hanno tipo l'abbondanza quasi di onda, no? Hai notato una grande differenza tra il cosiddetto localismo italiano rispetto a quelli esteri, o più o meno si cade sempre nella stessa nello stesso brodo, diciamo?
Ma questa è una buona domanda. Diciamo che ovviamente in Italia c'è un problema doppio se non triplo. Punto numero uno, come hai detto tu prima, il motivo per cui non ci hai manco pensato un istante, non ci sono abbastanza risorse, cioè come se tutti avessimo fame e non c'è abbastanza da mangiare, perché le onde sono limitate, arrivano raramente. E questo a cosa porta? Porta anche a un sentimento diffuso di frustrazione e di nervosismo, perché per il surfista davvero andare in mare l'onda è una droga, quindi sai, in due giorni ti va una scorpacciata, sei super aggressivo perché sai che devi mettere da parte le scorte per l'inverno, e poi dopo per due settimane, tre settimane non se ne parla, ne devi dimenticare. Infatti i surfisti che la vivono meglio sono quelli che proprio se ne dimenticano, e nel mentre si dedicano allo skate, allo snowboard, alla loro passione X. E quindi in Italia hai due problemi in più, oltre al solito discorso del localismo che puoi vivere in tutto il mondo, che ci sono poche risorse e la gente è super affamata barra nervosa. E quindi questo è un problema. Poi in generale la dinamica del localismo penso che sia uguale un po' in tutto il mondo. Chiaramente, ecco, ad esempio io sono stato in Sudafrica quest'estate, ho parlato anche, uscirà tra un po' appena riesco ad avere il tempo di metterla giù, l'ho riascoltata, un'intervista con un ragazzo fortissimo sudafricano che si chiama Adin Masenkamp. E lui è numero 28 del Challenger Series in questo momento, quindi hai Championship Tour top 32, Challenger Series top 500.
Che stanno cercando di entrare in quella fascia lì.
I top 10 del Challenger Series salgono, i top gli ultimi 10 del Championship Tour scendono, quindi lui è in contention per andare nei top 32 e è anche stato invitato come wildcard all'ultimo J-Bay Pro. E Adin mi diceva, io ho detto, cazzo, ma da voi è incredibile, cioè io ho surfato posti ovunque tra Cape Town e J-Bay dove la gente era super presa bene, se tu rispettavi, sorridevi, eri tranquillo e vedevano che surfavi ma aspettavi il tuo turno, ti dicevano vieni, cioè nel senso ti facevano salire sul picco, no? Si fa la fila quando ci sono tante onde, io prendo un'onda, l'ho appena presa, mi fermo, mi siedo qua e tu sei qua, tu sei qua, tu sei qua, finché non tocca il primo. Nei posti veramente localizzati, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, comunque anche se prendono un'onda tornano su e vanno a riprendersi il loro posto. Il che significa che se torna un'altra serie, boom, riparte lui. E quindi ha molte meno chance di surfare. In Sudafrica ho notato che invece le persone sono molto più rilassate. Lui mi fa, guarda Leo, cioè, semplice, noi non è come negli altri posti del mondo che io vivo perché vado lì a allenarmi a surfare, dove la gente cioè, è insopportabile. Qui abbiamo abbondanza di onde, anzi spesso tu giri per la costa del Sudafrica e vedi delle onde perfette vuote e vorresti che ci fosse gente, perché magari ecco lì c'è anche il tema degli squali, quindi non è che ti vai a avventurare in un posto a caso.
Ah, infatti.
Perciò il Sudafrica, di tutti i posti che sono stato, Indonesia, Hawaii, Costa Rica, Marocco, Francia, Portogallo, Capoverde, Cile, tutti i posti che ho girato, ovviamente Indonesia varie volte, è forse l'unico posto dove ho visto questo tipo di atteggiamento. Cioè anche in presenza di una lineup non affollata, però a 20-30 persone, ho notato che anche i local di là ti lasciavano spazio. Altri posti, ovviamente la situazione è già fuori controllo e degenerata. Io ho passato 4 estati consecutive tra Bali e altre isole dell'Indonesia dal 2016 al 2019. Mi raccontano che ormai è totalmente
fuori controllo.
Sì, ma ci sono state anche scene che abbiamo documentato su Tutology, tipo gente che ha preso a cazzotti delle donne fuori dall'acqua, filmati, cioè della roba senza senso. Quindi secondo me questa del localismo è un po' una, diciamo, un tema nel surf, una macchia, però dipende anche da che punto di vista la guardi. In realtà il localismo nasce con dei fini nobili, se fatto bene, anche se oggi purtroppo c'è sempre lo scemo, cioè lo scemo lo trovi per strada, come in acqua, come a skateare.
Ah, certo, ormai
il pazzo non lo puoi inquadrare, quindi purtroppo magari per una persona rischiamo di metterci tutti, è arrivato qualcuno.
Aspetta, tanto noi continuiamo.
Sì, vai, ti aspetto. Mi apro anche la seconda birretta. Devo spostare la macchina? Vai, tutto live, guardate che spettacolo. Localismo sul parcheggio.
Esatto, c'è qualcuno, c'è la CIA che non vuole farci parlare di localismo.
Esatto.
Riprendo subito così.
Certo.
Tu hai detto una cosa molto importante prima, hai parlato di rispetto, perché credo che è la base di tutto, appunto è una cosa nobile, nasce da una cosa nobile per proteggere lo spot e per proteggere un po', avere un minimo di, non dico di gerarchia, ma di un minimo di appunto rispetto.
Sì, riconoscenza, consapevolezza. Diciamo.
Però a volte appunto diventa un po' troppo.
Assolutamente sì. Cioè c'è la giusta misura, di fatto questo discorso del localismo sì, è un po' una forma di rispetto, alla fine si è perso in questi anni, io appunto come dicevo vengo da uno sport di squadra, c'erano delle dinamiche nello spogliatoio in generale, no? Che ora avendo comunque giocato nello stesso sport quando avevo 15-16 anni io, quindi 15 anni fa, succedeva che era normale che il trentenne, che posso essere io adesso, magari ti desse uno scappellotto educativo, oppure ti dicesse oggi il campo lo smonti te. Perché a pallanuoto magari levi le corsie, metti le porte e poi devi rimettere le corsie a fine allenamento alle 10 di sera magari. Oppure che l'allenatore ti facesse certi discorsi, che poi c'è sempre un limite, un confine dell'educazione e del rispetto. Però vedo che adesso non si può più fare, perché se succede arriva il genitore, il ragazzino non è abituato a vedere certe cose. E la stessa cosa succede un po' in mare. Cioè prima si dava più per scontato che tu dovessi arrivare lì e guadagnarti man mano la tua posizione all'interno di un ambiente sociale che è la line-up, perché la line-up riproduce le dinamiche che ti presenta la vita, un contesto di lavoro, un contesto di squadra, sì. No? E quindi il buon localismo è quello per cui tu sai che esiste appunto una gerarchia, una figura di riferimento che è lì in una posizione di privilegio, di, se vuoi, anche superiorità, perché comunque, ecco, poi questo è un altro tema molto interessante di cui ho parlato con un mio amico antropologo che ha scritto una tesi, un libro in realtà sul surf in Australia, poi magari dico un paio di cose su questo, però senza perdermi, la persona che è lì ha un motivo per essere lì. E noi l'abbiamo anche riassunto recentemente in un reel che poi è andato mezzo virale, ha fatto 200.000 views, 380 commenti, la gente poi si scanna, continua ad arrivare commenti di persone che giustamente da fuori, perché non esistono 200.000 surfisti in Italia, questo vi do una piccola notizia, quindi se ho 200.000 visualizzazioni vuol dire che è finito anche sotto gli occhi di gente che magari fa altro nella vita, e mi metto nei panni di chi ascolta questo reel col mio voice over e delle immagini di un minuto e dieci, in cui provo a spiegare i principi del localismo, quindi... Ora vado a memoria, c'erano discorsi come contiguità territoriale, quindi chi è nato e cresciuto in prossimità dello spot tendenzialmente ha una priorità su quello spot rispetto a chi viene dalla città. È una merda, lo capisco, quello anzi fa ancora più fatica di te, perché io parto da Milano per andare a Ligure a surfare e Ligure che mette il naso fuori casa e dice ma oggi è buono e si butta, perché deve avere più diritto di me? Regà, perché è così.
A casa sua.
Sì, è giusto, è sbagliato, di nuovo, non lo so, certe volte è sbagliato, altre volte lo capisco, perché come sempre il confine è molto sottile, però contiguità territoriale, presenza e militanza in quello spot, perché magari anche se io sono di Milano e tu sei della Liguria, ogni volta che fa le onde io di Milano ci sono, mi inserisco in un tessuto sociale, saluto, faccio vedere che sto a surfare, che sto progredendo. È una questione di sapersi inserire in un ambiente di vita.
Però hai detto due cose... Hai parlato di rispetto prima e hai parlato anche di saluto. Cioè, nel senso, è una cosa che è molto... Si è perso molto questa cosa qua, cioè anche nello skate. Cioè, tipo, il fatto di arrivare allo spot e conoscere... Farti almeno presentarti e dire ciao. Sì, cioè, sì, tipo, sì. Anche, perché cosa succede? Tu vai in uno spot, ma che qualsiasi sport urbano o comunque dove devi andare in una location specifica, no? Tu non sai chi c'è lì, quindi cioè forse stai salutando persone che non sono local,
esatto.
Sono fuori città come te, però di base cioè tipo il rispetto è sempre, cioè di base dovrebbe essere io porto rispetto e poi il rispetto in teoria torna indietro.
Certo, me lo guadagno. Certo.
Esatto, te lo guadagni essendo rispettoso. Poi è ovvio che dall'altro lato c'è gente che ci sguazza e dice io voglio fare un po' il tiranno e questo... Certo. E abbiamo visto un botto di video. E tra l'altro cioè, tu hai detto una cosa che poi non c'entra niente con il localismo, questo in generale con i social, è 230.000 persone, oh, sì, 120.000 occhi hanno visto sta roba, sì. Qua. Alcuni che non c'entrano un cazzo con il surf. Però hanno un'opinione.
Esatto. Questa è un'altra cosa questa molto interessante. Un'altra... Sì, proprio oggi abbiamo pubblicato un articolo, perché poi ne abbiamo due tipologie di contenuti su Tutologic Surf. Ovviamente Instagram è sempre il veicolo, però il nostro obiettivo qual è? È portare le persone sul sito, perché sul sito io scrivo un articolo di 500, 1000, 2000 parole dove veramente ti posso lasciare qualcosa.
Esatto.
Instagram è solo un'esca, è un punto di contatto, solo che siamo tutti lì. Quindi lì io posso pescare anche in maniera... pesca grossa, cioè riesco magari a 200.000 persone se so fare un contenuto virale, e però il mio obiettivo non è che le persone si fermino a quella superficialità lì, invece spesso commentano dopo aver visto un minuto e non sanno ancora un cazzo di quello di cui stiamo parlando. Ovviamente un'altra cosa molto importante è il community management, noi rispondiamo a tutti, cerchiamo di avere un dibattito costruttivo, ovviamente abbiamo anche fa ridere quando è successo prima volta, un po' ci stavo male. Poi chi lo fa da più tempo di me, ad esempio sempre Roby, mi conviene citare perché lui pure che ha il doppio dei nostri follower, noi abbiamo 21.000 follower, lui ne ha 40, qualcosa del genere, e i famosi haters. Ma io ho un pregio forse che ho imparato, prima non ero così, prima un bel rosicone come si dice a Roma, che è quello di riuscire comunque a disinnescare queste polemiche. Anzi, un po' io e Tommaso abbiamo lo stesso tipo di modo di rivolgerci, ci divertiamo, perché comunque tu non sei, cioè non ti è indifferente sia uno che ti insulta sia uno che ti dice bravo, però comunque tu stai suscitando un'emozione nelle persone.
È proprio genetico.
Esatto, però. Esatto. E quindi quello che succede appunto è arrivare a tante persone ci permette anche di portare il surf sotto gli occhi di chi non lo conosce, e alcuni diranno ma state sbagliando, state portando più persone, ma tanto se non era per me ci arriva per qualcun altro, quindi meglio che passi da noi se possibile, che un po' ne sappiamo e possiamo dargli qualche elemento per vivere questa cultura, chiamala come ti pare, in maniera un po' più consapevole e rispettosa dei famosi che c'erano già, perché tu sei appena arrivato. È tutto un equilibrio che poi ognuno se la gira come vuole, però io penso che noi in qualche modo stiamo facendo il nostro. Ovviamente sappiamo, conosciamo le dinamiche che possono far schizzare l'algoritmo, perché questa cosa abbiamo un po' capita, soprattutto col nostro mondo.
Poi se ci sono un po' di interazioni, Instagram automaticamente ti aiuta. Quindi
sì, abbiamo un engagement rate molto alto, devo dire, siamo intorno al 10-12%. Comunque seguiamo 100 persone reali e abbiamo 21.000 follower reali, quindi è faticoso, però ci dà molta soddisfazione. Poi, come dicevamo prima, ormai in generale i social, questi numeri qua, è un po' una droga, è tutto un videogioco. Cioè tu quando vedi tanti like, views, cresce la roba, va virale, ti spinge a farlo ancora di più, e questo è un po' un loop in cui siamo cascati tutti, chi più
sì, meno. Cioè diciamo che è un'amplificazione di una cosa che esiste già nella società, no? Esatto. Alla fine i social fanno proprio quello,
sì.
Però cioè, come qualsiasi cosa che fai, ovvio che avrai gente che di base, certo, di petto ti dirà qualcosa di al contrario, giusto per
ma
farlo.
Ma ci sta, ma giusto per farlo è un conto. Se ve la pensi diversamente, hai voglia di avere una discussione sana,
quello è l'hater, diciamo, che vuoi avere, che ti sprona forse a fare qualcosa di più. Però cioè, qualsiasi, soprattutto nelle attività, diciamo, core come il surf, skate, inline, che forse sono i veri punk anarchici che ci sono ancora, che sì, sono forse in sette, ci sono meno rollerblader che panda, però cioè vuoi di base tre fazioni di persone, vuoi gli appassionati che ti, certo, che ti seguono, i hater e i poser, perché i poser portano i soldi, cioè bravo, perché vedi, alla fine c'è, cioè, sicuramente anche il surf, cioè quando
è
vai
ovvio che è così,
nel tuo negozio di surf di fiducia un po' lo sconto lo vuoi, cioè un po' trattami come un cliente di fiducia, faccio parte della scena, quindi ti aspetti, mentre dovresti essere il primo che supporta, certo, la scena, certo, però certo, è uno sport expensive, come abbiamo già detto,
sì,
e gli hater che ti spronano o a migliorare o proprio a farti la pelle più,
esatto,
più dura,
esatto,
quindi
esatto,
cioè,
esatto,
ci saranno sempre, ma ben venga, cioè ci devono essere, devi imparare a gestirli,
esatto, esatto, a convivere con questa cosa, a trarne qualcosa se puoi farlo, altrimenti vai avanti e fai le due cose. Comunque ti ho detto, è sempre un sinonimo del fatto che stai facendo bene, secondo me, perché se uno si ferma per dire la sua e perde tempo a scrivere 10 righe anche di odio, vuol dire che comunque ti ha notato, e alla fine non diciamoci cazzate, siamo tutti là fuori anche perché abbiamo un ego e la voglia di poter influenzare in qualche modo quello di cui stiamo parlando. Cioè questo significa essere opinion leader, vuol dire che tu comunque hai un'opinione che in qualche modo, in maniera positiva o negativa, orienta una massa, ovviamente una massa, un audience, insomma, la nostra non è una massa, è una nicchia, però tutti ci aspettiamo di poterlo fare in maniera positiva, ma ci sarà sempre qualcuno che andrà contro e va bene così, dai.
Esatto, non di che parliamo. Io sono seduto qua perché non c'è Andy, quindi non c'è quello che mi fa sedere lì sempre, cioè il localismo qua stavolta non c'è, l'ospite è sempre lì, e quindi sì, no, infatti funziona, sei stato molto elegante in questo racconto qua. È un tema super difficile da affrontare.
Ma sì, ma alla fine, cioè, come gli ho detto tante volte, il sentimento di gratitudine per quello che ci sta capitando, che per carità lavoriamo ogni giorno per mantenere intatto tutta questa cosa fighissima che ci è successa, però mi fa anche sorridere di fronte a certe critiche. Cioè, siamo dai, va bene, va bene così, dai, raga.
Allora rimaniamo sul tema del sorriso. E sì. Quando l'onda è piatta, cioè tipo tu come fai a rimanere, perché hai detto che è una droga.
Sì.
Come fai a stare sano?
Come forse sarà venuto fuori in questa, ormai sarà già un po' che parliamo, ma stiamo andando benissimo, quindi continuiamo. Ma
senza interruzioni di parcheggio.
Esatto. Si sarà inteso che comunque ho tante passioni, per fortuna, e ci sono tante altre cose che mi piacciono, e per fortuna ho anche tante persone stimolanti intorno a me. Quindi, ecco, questa è un'altra cosa interessante che ho vissuto sulla mia pelle. E l'ho anche scritto su Acqua. Ho fatto due intro ai due Acqua, no? E la intro per me è fondamentale, perché è la prima pagina di presentazione di un numero. Nella prima dicevo proprio: tu, australiano, americano, che ne sai, siamo fatti così noi surfisti italiani. Nella seconda dicevo, facevo un'autocritica, una specie di riflessione, e raccontavo che quando ero in ufficio io ero una persona molto peggiore, perché ora vengo qua con te, faccio il fenomeno, sorrido, sono tranquillo, e lo sono davvero. Il problema è che se tu mi avessi beccato 3-4 anni fa sarei stato molto più testa di cazzo, sì, e molto più integralista. Perché quando le cose non vanno come vorresti, nonostante tu ti stia impegnando perché possano cambiare, la vivi male. Io la vivevo male, che stavo col culo su una scrivania e nel frattempo i miei amici, per qualche motivo X, che magari era giusto o no, ma evidentemente doveva andare così, stavano surfando mentre io ero lì seduto, incollato a sta cazzo di scrivania, e pensavo: vorrei essere lì, vorrei essere là fuori, e impazzisci lì, la vivi veramente veramente male. Quindi o cancelli, sostituisci, chiodo, scaccia chiodo, ammesso che esista. Per alcuni non esiste, per me esisteva, ad esempio la palla a nuoto, andare tutte le sere a nuotare, a sacrificarmi, a fare fatica con la mia squadra, che erano un po' la mia famiglia, lontana da casa, i miei fratelli. E oppure, quando invece hai la possibilità di scegliere, la vivi meglio. Cioè, tipo, se io oggi fa le onde epiche, ma devo lavorare, ho voglia di lavorare perché è la mia cosa, ci tengo, dico: pazienza, surferò domani, ho la libertà di scegliere. E invece capita spesso, soprattutto in Italia, dove magari le onde arrivano un martedì o mercoledì e tu quel giorno c'hai proprio una riunione, non puoi mai andartene, non puoi prendere il permesso all'ultimo secondo, e lì la vivi male. Non c'è, secondo me, modo di risolverla. Ti prendi la frustrazione, ti fa venire il sangue amaro, e purtroppo la volta dopo che vai in acqua sarai ancora più avvelenato e frustrato. Quindi io l'ho provato sulla mia pelle e capisco cosa significa. È un po' una merda senza mezze misure, difficile, molto difficile. E poi comunque sei anche un minimo competitivo, non con gli altri ma con te stesso, la vivi male perché magari torni in acqua. Mi è capitato proprio, come scrivo,
conosco quella sensazione,
cioè,
sì,
che tu parti, che ne so, giorno di lavoro, so che c'è una swell epica, vivo a Bologna e devo andare a Varazze, che sono 3 ore e mezza di macchina. Mi metto là e che ne so, a mezzogiorno, io ho mezza giornata di permesso, mi metto a mezzogiorno in macchina, schiaccio sull'acceleratore, vado a 2000, arrivo là e mi trovo 50 persone davanti, e io sono stato tutte quelle 4-5 ore alla scrivania pensando: gli altri stanno prendendo onde. Arrivo e mi è capitato, l'ho scritto, cioè lo dico perché magari non tutti hanno accesso ad acqua, insomma, però se avete voglia di comprarlo fatelo. E entro e nemmeno saluterò un po' i miei amici che sono arrivati da Roma, perché ero troppo incazzato, mi sentivo in difetto, volevo assolutamente mettermi in pari, prendere più onde possibili, ma vedevo che c'era un problema di risorse, tanta gente, poche onde, localismo lì abbastanza incazzato, quindi non è che a casa mia non posso fare il prepotente, e quindi te la vivi male, lì non c'è modo. E invece succede, invece, un anno dopo, che mi trovo davanti alla mareggiata più bella del 2023, al 16 gennaio, vedo il mare,
data,
sì, vedo il mare epico, e non ho il fuoco sacro di andare in acqua a litigare, magari pensando che entro e vedo passare onde epiche davanti a me, ma non posso surfarle perché c'è il local davanti a me, c'è quello più bravo davanti a me. Adesso sai che c'è, sto fuori, mi godo lo spettacolo, entro dopo, non me ne frega niente. E non l'avrei mai fatto, cioè 3-4 anni fa sarei entrato col coltello tra i denti al buio, il 16 gennaio, puoi immaginare il freddo che facesse, e ora invece la vivo con più serenità. Però non è facile, sicuramente per superare i periodi di astinenza devi avere altro a cui pensare, se no diventi scemo, devi avere altre passioni. E di base comunque il surfista mediamente è un amante in generale degli sport outdoor, quindi molti vanno a arrampicare, c'è chi vive la montagna quando c'è la neve, c'è chi va in barca a vela o gli piace il vento, quindi magari gira in kite.
E tu fai alcune di queste attività? O...
Ma io sì, la neve ad esempio la vivo abbastanza, cioè mi piace sciare, andare in snowboard, quindi d'inverno magari delle volte preferisco anche andare a farmi un weekend in montagna piuttosto che surfare se non è epico.
È quindi sempre il flow della frizione sulla tavola,
sì,
di base.
Esatto. È un altro modo di connettersi alla natura, però quando hai la possibilità di scegliere parlo bene io adesso, so che magari ci sarà qualcuno che ascolta e dice io sono come te 3 anni fa e giustamente è più difficile da capire, però sì, è uno struggle, è una roba particolare. Non so.
Sì, però è bello che sia riuscito a incorporare la tua passione appunto nel tuo lavoro, nel senso adesso che lo fai di lavoro il lavoro non è più il peso, cioè è quasi è come surfare,
sì,
da un,
sì,
cioè,
sì,
diciamo,
sì,
un
sì,
po' psicologico, no?
Sì.
E quindi appunto, cioè, tipo prima mi dicevi che adesso stai cominciando a mettere insieme un tot di progetti, come Alai si chiama,
sì.
La Wave Pool,
Alaya Bay.
E quindi questo già è un altro modo per anche fisicamente, cioè tipo quando non c'è onda puoi andare lì,
assolutamente, cioè, quello sì, sì.
E vuoi parlarmi un po' di questo, cioè
certo,
tipo come
certo
è uscito, cioè tipo quanto è figo, perché mi sta venendo una voglia di andare.
Assolutamente, dobbiamo organizzare per andare al 100%, però questo è un altro step recente che abbiamo fatto, perché è proprio una cosa freschissima, cioè che è arrivata a settembre dopo una lunga gestazione, perché non ti nascondo che l'hai aperto nel 2021, ti direi, ha fatto 21, 22 e 23, questo è il loro terzo anno. C'è questo grande tema delle wave pool, no?
Mm-mm.
E cos'è una wave pool? Una wave pool è una mega piscina con al centro un pontile che può avere diverse tecnologie. Ora non sto ad annoiarvi troppo, però diciamo che per semplificare esiste una tecnologia che è unica e difficile da replicare. L'unico posto in cui la stanno replicando è ad Abu Dhabi, che come capirai lo vediamo anche nella quotidianità del nostro paese italiano, il calcio quanto sta cambiando, va tutto verso l'Arabia Saudita, sono soldi da folli, spese folli, e l'unica piscina che esiste fatta in questo modo è quella di Kelly Slater, che ha questo pontile in cui c'è una specie di treno che va su dei binari e col movimento alza l'acqua ai lati.
Nel Texas questo?
Esatto, questo Texas è Waco, che è un altro tipo di tecnologia.
Ah, okay.
Quella di Kelly è Lemoore, nel deserto della California.
Ah, ok.
E ne stanno costruendo una sorella ad Abu Dhabi, perché secondo quello che si dice all'interno del settore vogliono fare le Olimpiadi tipo nel 32, quindi gli manca il surf ovviamente, non è che Abu Dhabi puoi surfare come non potresti farlo in Italia. E quindi stanno costruendo una sorella di quella di Kelly, però... Un'altra tecnologia che è quella, poi c'è Waco, il Texas, che è quella American Wave Machine, che funziona sempre con delle camere d'aria, che ora poi ti racconto un po' il sistema Wave Garden, che è quello che c'è a Sion in Svizzera, il nostro cliente Alaya Bay. E poi cos'altro c'è? Ah sì, c'è una cosa molto scenografica, si chiama Surf Lakes, ce n'è solo una in Australia, forse avrei visto qualche video virale, c'è questa specie di mega tappo, sembra tipo una scia di Mad Max. Andatelo a vedere, si chiama
quando rovesciano l'acqua
lake.
Così.
Sì, quando tipo tu immaginati un tappo che fa così con un pistone, e ovviamente andando giù schiaccia l'acqua e c'è un bacino circolare dove partono onde destra, sinistra, avanti, indietro.
No way.
Sì, è...
Quindi cos'è? È tipo circolare quasi?
Sì, è circolare, esattamente. Ah. Quindi c'è il tappo che fa così e parte onda qua e qua.
Ma questo proprio non avevo
si
idea.
Si chiama Surf Lakes. Guarda, ora non ho il mio telefono, però insomma andatelo a guardare. E poi però tutte queste tecnologie sono poco sostenibili dal punto di vista economico, perché sparano poche onde. Per rendere questo business, che è molto oneroso, sostenibile, tu hai bisogno di sparare tante onde, quindi avere tanta gente in acqua e dargli tante onde durante un'ora. Ovviamente le session durano tendenzialmente un'ora, è un po' come andare in palestra o a sciare, no? E la tecnologia che insomma sta dando più soddisfazioni e che ha più wave pool aperte nel mondo è questa tecnologia, si chiama Wave Garden, di cui è anche Alaya Bay. E questo Wave Garden ha un pontile con delle camere d'aria da entrambi i lati. A seconda di queste di come queste camere d'aria dei cassoni vengono azionati, forma una tipologia di onda diversa. Quindi ha un menu di onde, non è sempre la stessa. Sì, l'onda da principiante, che è una schiumetta, puoi avere l'onda da air, che crea una rampa, quindi parti, onda molto dritta, il surfista pompa, prende velocità e gli arriva un'onda contro e quindi fa una rampa, no? E può avere l'onda da tubo, quindi può fare dei tubi artificiali pazzeschi, quindi per una persona, un surfista medio, è anche pericoloso perché mena forte e il fondale è di cemento, infatti ti vanno a mettere il casco se non sei molto preparato, però tu immaginati un surfista che per una vita, per 20 anni ha surfato, ha inseguito i tubi e comunque ne avrà presi pochi nella sua vita, degli shampoo, no? Raro, no? Sì. E invece lì, se tu ci perdi un po' di tempo, c'è una linea, un punto in cui se tu prendi quella traccia, ti fai un tubo, cioè non enorme, che ci sei un po' piegato, però largo. Anche lì, magari andate a vedere sul nostro profilo, sono un po' di immagini. E quindi questa tecnologia Wave Garden funziona molto bene. E alla IA Bay è l'unica wave pool ad oggi nell'Europa continentale, perché c'era un'altra in Inghilterra, Bristol, che è l'antenato di Wave Garden di Alaia, perché la tecnologia ovviamente si evolve. L'unica wave pool dell'Europa continentale attiva ad oggi. E noi abbiamo sempre interagito con loro e sognavamo di poter diventare i fornitori della loro comunicazione. Come puoi immaginare, comunque è un'azienda molto grande. Per costruire un Wave Garden che funzioni con ristorante, spogliatoi, servizi annessi, ci vogliono 30 milioni di euro. Quindi parliamo di una roba grossa. E surfare lì un'ora in Svizzera, che poi ha dei prezzi molto più alti d'Italia, ci vogliono 120-130 euro. Però in un'ora magari prendi 26 onde epiche. E lì non c'è localismo.
Così tanto?
Lì si fa la fila. In un'ora spara onde di un metro e mezzo dritte, dove fare le manovre, o di tubi. Magari ne spara, che ne so, 6 o 8 ogni 200 secondi, ogni 180 secondi.
Ma avevo l'idea della frequenza.
No. Wave Garden ne spara tante, perché non ha bisogno che l'acqua diventi super piatta. E considera che poi tutti si lamentano e dicono: ah, ma questa roba qua ammazza l'ambiente. In realtà quella macchina lì consuma come uno ski lift. No, in realtà come una seggiovia a 4 posti. Quindi un'ora di onde generate da quella macchina è equivalente a un'ora di una seggiovia a 4 posti che fa su e giù.
Che non impatta la montagna.
No, cioè nel senso, se quel problema smettiamo di andare a sciare. E poi comunque molto spesso queste strutture, queste wave pool sono alimentate da dei parchi con dei pannelli solari. E quindi
c'è sempre funziona. Un modo per...
Sì, assolutamente. E quindi sì, l'IA Bay è super interessante. Noi abbiamo pitchato 1000 volte con loro. Poi c'è una persona lì dentro che è un ragazzo italiano fortissimo, un ingegnere sardo, che è il loro surfing operation manager, si chiama Giovanni Piro. Lui prima lavorava a Bristol nella prima wave pool, poi l'hanno chiamato lì. È una delle persone con più esperienza in Europa nella gestione operativa di queste macchine. E Giovanni ha sempre spinto con noi, perché sapeva che facciamo un lavoro che pochi sinceramente fanno in Europa, ma non tanto perché sia migliore, perché abbiamo un'altra fame, un'altra voglia di creare contenuti, di farci venire ogni giorno un'idea diversa per analizzare il surf da un punto di vista diverso. E quindi poi alla fine si sono incastrati un po' gli astri, c'è stato tipo un no a maggio, abbiamo detto cazzo, ci abbiamo investito così tanto. Poi tipo ad agosto ero in Sudafrica, Johnny fa: lei guarda che ti richiameranno, hanno scelto un'agenzia con cui non è andata bene, si sono resi conto, e quindi poi abbiamo iniziato da poco. Ed è una svolta per noi, perché comunque è l'unica wave pool d'Europa. E quindi noi ci stiamo facendo, cioè siamo dei pionieri in questo, perché comunque noi siamo nati proprio la nostra mission della, ci sono due mondi, Tutologic Surf, che è quello che può conoscere a contatto col pubblico, e c'è Surf Suit Company, che è la nostra agenzia di comunicazione. La mission della nostra agenzia di comunicazione è diffondere e supportare la cultura del surf, ma consapevoli del fatto che la spiaggia e la city devono trovare un punto di incontro. Perché il surf fatto in spiaggia con la gente della costa non funziona senza la Milano di turno, perché è qui, certo, dove poi succedono cose, dove ci sono le aziende, dove c'è voglia di, come abbiamo detto prima, associarsi a questo mondo. Quindi le wave pool sono il futuro, perché aprono il mercato del surf a mercati che potenzialmente, cioè a città che prima non avevano accesso al mare. Ora stiamo parlando di Sion in Svizzera, che è una cittadina di 30-40 mila abitanti, non è una metropoli. Però ne sta per aprire un'altra a Monaco, ne aprirà una a Madrid.
Beh, immagino che hanno creato un flusso di turismo.
Esatto, 100.000 persone che vanno a surfare in Svizzera in mezzo alle Alpi, che non esisteva. Cioè, no, il motto del surf in the Swiss Alps è incredibile. Tu stai là, aspetti un'onda epica con l'acqua cristallina e intorno vedi le Alpi del Vallese, vedi montagne alte 4.000 metri. Cioè, è una roba da fantascienza.
Ma poi anche a livello, cioè tu puoi addirittura... cioè un professionista può decidere: io voglio fare questo trip qua.
Bravo, vabbè, quello sì, quello
e voglio impararlo
assolutamente
su quest'onda qua. Quindi
è come per uno skater che ha sempre avuto il suo half pipe o il suo park dove fare, allenarsi per fare street o quello che è, o uno snowboarder. Ovviamente tu mi dirai, comunque non è mai lo stesso il modo in cui prendi un salto, sali su un rail, però è una bella differenza da stare fuori nell'oceano, dove nello stesso giorno, nello stesso esatto punto l'onda non sarà mai uguale, o poter allenarsi ripetendo sempre su un'onda che anche lì non è uguale, perché ti ho detto magari un set di onda è da 6, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta sono tutte diverse, la sesta. Infatti quando inizi a surfarla tanto e noi abbiamo avuto questa opportunità, sai che la seconda e la terza esempio sono le più belle, perché la prima, la piscina è piatta, però non ha la stessa forza della seconda e della terza, la quarta inizia ad esserci un po' di bozzi, la quinta e la sesta sono già un po' rovinate.
Mi piace questi dettagli, no, sì, da super nerd.
Sì, è pazzesco.
Però.
Sì. E quindi poi ovviamente, come potrei immaginare, c'è adesso tradizionalisti contro innovatori, chi dice come me Whirlpool sono il futuro, chi dice che schifo, il surf si fa in mare, state uccidendo una cultura, bisogna andare a guadagnarsi ogni onda, li paghi per avere il tuo posto. Dipende cosa ti aspetti, cioè se ti aspetti che, come hai detto tu, esistano sempre più persone che meritevolmente vivono di questo lavoro, e un altro obiettivo della nostra agenzia è scritto nel nostro manifesto, è rendere sostenibile una carriera nel surf, che sia una carriera professionale da manager, da creativo, o una carriera sportiva, perché tanti ragazzi non ce la fanno, abbiamo bisogno di rendere il surf uno sport che può essere replicato e che può avere un inizio e una fine segnata, datata. Quando tu fai una gara di surf oggi ed è un waiting period, che sono 10 giorni di tempo, e non sai mai la televisione o lo streaming quando andrà. E quando, certo, anche lo streaming è on, ti fai 8 ore di diretta in cui i momenti salienti saranno 25 minuti, forse. Ed è quello che viviamo noi in acqua, perché quando tu vai a surfare, stai 3 ore in acqua, in piedi sulla tavola, in Italia sarai 2 minuti e mezzo, forse, in 3 ore.
Capisci quanto è difficile?
È assurdo. E invece se tu hai una wave pool, ragazzi, l'evento inizia alle 9 e finisce alle 11, punto. Cioè, è una cosa che non va sottovalutata, perché... Il surf in mare sarà sempre il vero surf, non c'è dubbio, però il surf nel wave pool ci aiuta a crescere, a avvicinare persone e a generare un movimento che permetta a tutti di vivere di questa bellissima passione.
Ma infatti, ma lo dico io perché così non vai nei casini te, però no. Cioè, tipo a me stanno molto sul cazzo questi discorsi qua dell'avanzamento della l'attività, che sia appunto surf, skate, snowboard, qualsiasi cosa, perché è un discorso che tipo, dov'è che inizi a dire no alla tecnologia o all'evoluzione? Perché se io sono super core, che ho iniziato a skateare negli anni 70, allora avevo tutta un'estetica diversa, aveva tutta una tecnica diversa, cioè tipo... Gli anni 80 erano fighi, gli anni 90 erano fighi, il 2000 erano fighi, c'è per diversi motivi.
Certo.
Se tu vuoi fare quel tipo di skate lì, in freestyle, tipo Rodney Mullen, lo puoi fare, nessuno ti obbliga, cioè non capisco questo, cioè tipo nessuno ti sta obbligando di fare un certo tipo di surf. Se tu vuoi fare 17 ore di macchina,
esatto,
e andare a chissà, buco di certo, culo lupi, la spiaggia, sì, di culo lupi, lo puoi fare. Se invece c'è l'opzione di farlo diventare uno sport, o cioè appunto un ragazzino che vuole vivere a livello sportivo questa passione, adesso ha l'opzione. Quindi
assolutamente.
Lo dico io. Cioè,
no, ma hai ragione, cioè, ma tanto assurdo. Non ho problemi ad espormi, lo facciamo quotidianamente, le persone sanno più o meno come la pensiamo. Quello che hai detto tu è vero, poi hai parlato di ragazzini, e ovviamente il motivo per cui noi abbiamo iniziato questa cosa è abbiamo visto un'opportunità. I tre driver, diciamo, che abbiamo citato sono le wave pool, questa passione per gli sport outdoor che è esplosa dopo il Covid, dopo la pandemia, e terzo punto naturalmente le Olimpiadi, perché l'avete vissuto pure con lo skate, sai cosa significa. E se un ragazzino oggi in Italia nasce con la speranza di poter fare l'atleta, il surfista nella vita, è grazie alle Olimpiadi, perché ad esempio un nostro carissimo amico che cerchiamo di aiutare sempre, con cui abbiamo piacere di viaggiare insieme, che è Edoardo Papa, ragazzo nato a Pescara, dove forse farà 50 giorni l'anno le onde, forse, di cui 10 onde buone. Edo adesso fa parte del gruppo sportivo della polizia e vive di questo, come un atleta che fa triathlon, un atleta che fa sci di fondo. Lui ha la possibilità di cercare di diventare un atleta, di fare una carriera come surfista grazie al supporto dello sport italiano, e se non ci fossero state le Olimpiadi non sarebbe mai stato preso in considerazione. Quindi quello che dici tu è, cioè, è un fatto, non è che dobbiamo stare qui a discutere.
È bello discuterne, cioè, perché, certo, perché proprio se sei appassionato di una cosa è bello anche tipo prendere parte,
certo.
Non sono ovviamente 100% da un lato o nell'altro, nel senso ci sono alcune cose delle Olimpiadi che tipo ti trovi delle persone che non c'entrano un cazzo.
Vabbè, ma ovvio.
E come brand che cercano di sfruttare, cioè l'abbiamo visto di tutti i colori, da questo siamo molto molto vicini.
Sì.
Lo skate da un lato ha avuto un po' di più, perché forse è un momento dove va più di moda del surf, è più praticabile, è più facile,
è quello
farlo
anche, soprattutto.
Però c'è tipo il problema di essere cool, che poi tutti vogliono essere cool, e se già lo skate è un po' difficile, il surf ancora di più, perché è proprio a livello di sbattimento.
Sì.
Però ci sono dei modi per assicurarsi che almeno può essere fatto in un determinato modo, e dare delle opportunità alle persone che hanno che sono stati pionieri, che forse fanno il postino, esatto. Adesso forse sono coach.
Sì, così.
Quindi vediamo un attimo. È molto interessante come prospettiva, cioè, perché sei libero di fare quello che vuoi alla fine. Quindi,
ma assolutamente sì. Ci sono free surfer che guadagnano molto più di surfisti che fanno le gare.
Esatto.
Influenzano molto più la cultura di quanto non lo faccia uno che prende 18 come punteggio combinato in una hit su 20.
Esatto, poi è un mercato libero, quindi se
ma assolutamente
fa
sì, se il brand, esatto, se il brand decide di investire più su Mickey February, come può essere Vans, perché è stiloso e fa progetti fighi e ha il suo stile, ha il suo modo di fare, che vende più di quello che può essere un brasiliano X, che sono i più forti, i più affamati, che le spacca e arriva ogni anno top 5 nel World Tour, è una logica di mercato, come hai detto te, dipende dal tuo posizionamento. Alla fine rimane di fondo, sia nel surf che nello skate, che chi orienta la cultura deve avere una certa personalità, un'attitude che ispira le persone, no? Quindi che tu puoi farlo come essendo un emarginato che fa il postino e nel tempo libero va a mare le spacca, o puoi farlo essendo un atleta tipo NBA-like, che tutte le mattine si sveglia, fa la session di pesi, mangia, dorme, perfetto, non è più una rockstar come erano i surfisti di skater una volta.
Infatti entrambe le storie sono super interessanti.
Ma certo, ovviamente dal mio punto di vista di persona che ha curiosità e voglia di raccontare delle storie, era più figo prima, io quell'epoca me la son persa, perché comunque anni 90, primi 2000, non avevo l'età e non avevo nemmeno la piattaforma che oggi per raccontare, e ogni tanto raccontiamo quello che succedeva, anche grazie appunto a Stab, che sta facendo un lavoro fighissimo nel riesumare aneddoti pazzeschi. E adesso siamo nella fase degli atleti olimpici, che sono un po' tutti cut and copy, cioè perdono una gara e dicono non importa, next round, focus, bla bla.
È molto ESPN.
Mettono le emoji del ninja e così è tutto un po' uguale, ma questo succede in tutti gli sport, cioè
sì,
se
normale,
tu guardi le interviste dei calciatori, cioè sono tutte uguali, non dicono nulla.
Vedi cosa spicca fuori poi quando uno va un po' fuori script e dice minchia, è impazzito.
Esatto, lì è una figata, cioè quando uno veramente dice la sua senza filtri e non si fa schiacciare dalle logiche del copione che tutti recitano per non esporsi, perché tanto ci sono interessi troppo grandi in gioco, nessuno ha voglia di pestare i piedi a nessuno e per noi è un po' una rottura di palle, però vabbè, la storia andiamo a cercare comunque.
Esatto, lo troverete sicuramente. Togliendo tutte queste cose qua a livello, diciamo, lavorativo, la scena, quando tu pensi al surf, al tuo surf, qual è l'onda che ti viene sempre in mente, che tu hai preso e dici cazzo, questo ogni volta che penso, quando mi sveglio la mattina, penso a questo?
Sai che è molto difficile, in realtà mi sono accorto che non, cioè me l'ha detto anche un mio amico che ha preso molte più onde di me, comunque era adesso in Marocco, si chiama Filippo Orso, che una volta ho provato a intervistarlo, lui è molto duro, a me piace quando faccio un'intervista creare empatia e cercare di andare in profondità, di portare con me verso un lato empatico, no? L'intervistato. E lui mi dice, ma io gli ho fatto la stessa domanda, e lui mi fa, ma io non mi ricordo le mie onde, cioè forse mi ricordo onde di quando ero ragazzino che non erano nemmeno granché, perché ora poi non io, non è il caso perché io non sono uno che viene filmato, però tutti vengono filmati tendenzialmente, quindi ti riguardi e un po' banalizzi, no? Quell'aspetto. E invece mi sono accorto che in un periodo molto importante nella mia vita, in cui ho fatto un po' lo switch, che era dicembre 2020, che sono stato circa un mese in Cile, mi ero preso un'interruzione di contratto tra un contratto determinato che poi è diventato indeterminato, e poi dopo sono tornato e iniziavo tutto a Logic Podcast e poi tutto a Logic Surf. È stato un viaggio illuminante per me. E lì, appunto, ero sempre con quel mio amico Luca e ti dicevo, abbiamo preso delle onde da soli, incredibili, le sinistre più belle della mia vita, perché in Indonesia ho preso onde anche più belle, però lì era tutto diverso, era magico, eravamo a sud del mondo, vicino alla Patagonia, da soli, veramente non c'era nessuno. E tra l'altro stavamo vivendo l'estate, mentre in Europa era inverno, perché tu quando, ad esempio, ho fatto il contrario, no? Quest'estate, che qui era estate, sono andato in Sudafrica dove era inverno, perché era l'emisfero sud. Quella volta invece era gennaio, quindi in Cile era estate mentre qui era inverno, e mi sembrava un privilegio troppo grande, cioè dicevo che figata, cioè sto vivendo la seconda estate di un anno e qui ne dovevo avere solo una.
Summer proprio.
Esatto, sì. Fighissimo. E mi sono accorto che facevo tipo mind surfing su quelle onde, quando la sera andavo a dormire chiudevo gli occhi e provavo a ricordarmi le luci, i colori, le sensazioni di quell'onda là, un posto in particolare a sud del Cile, insomma a 5 ore di macchina a Santiago. E forse quella è la volta, anche se non era l'onda migliore della mia vita, però una delle poche volte che prima di andare a dormire con gli occhi chiusi provavo a, capito, a surfarla, a risentirla.
Come i piloti di Formula 1.
Esatto, esatto. O anche gli sciatori prima di scendere, non so, intanto vanno a vedere al cancelletto che fanno tutte, sanno la pista a memoria, no? Quindi fanno sì. Così, poi fanno questo, è affascinante. E facevo la stessa cosa su quell'onda là, che era una sinistra, un point su sabbia, eccezionale.
Quindi te ce l'avevi in Francia.
Io ce l'avevo in Francia, sì, sono goofy, esatto. Sì. E poi però razionalmente l'onda migliore della mia vita sì l'avrò presa in Indonesia, comunque anche in Sudafrica, JB è una cosa incredibile, e tanti altri posti, in Portogallo abbiamo preso onde epiche, in Marocco abbiamo preso belle onde, le Hawaii sono un altro sport dove una persona normale non se la gode mai veramente, perché c'è proprio un livello, una pressione e una forza dell'oceano che ti incute timore se vieni da me.
Ci sei stato?
Sì, sono stato e devo dire che
quale spiaggia tipo più
ho
meno?
Fatto sia Maui che Oahu, e in North Shore ad Oahu sono entrato solo in posti più o meno safe, non a Pipeline né a Sunset, che in quel periodo non ero nemmeno ancora così pratico, mi pare fosse 2016, e poi invece a Maui ho avuto la fortuna di surfare Onolua Bay, che è un'onda pazzesca che praticamente lavora molto raramente perché ha uno spazio di swell che sono pochi gradi, cioè quindi di qua colpisce un'altra isola che è lì di fronte, di qua prende la costa e non entra, quindi è tipo 30 gradi di latenza, cioè la swell per entrare nella baia, che è un posto magico, ha bisogno di essere per forza incanalata in quei 30 gradi, tipo che mi sembra a memoria, potrei dire una cazzata, ma guardi verso nord-ovest, una roba del genere. E ho surfato quell'onda lì con una altezza testa così, è un posto incredibile, dove purtroppo non c'è una tappa del World Tour, c'era quella femminile, ma nel 2020 o nel 2021 l'hanno cancellata, hanno spostato le donne a Pipeline, perché prima della semifinale, durante il free surf, c'è stato un attacco di uno squalo mortale, quindi
ah, madonna,
sì,
e ne basta una che poi parte,
sì,
tutta una,
sì, beh, comunque ovviamente devono preservare, cioè già abbiamo avuto un attacco di uno squalo in diretta a Jay Bay con Mick Fanning, che è stato,
sì,
un miracolo che
è preso un pugno,
che
no?
Si sia salvato, sì, una roba pazzesca. Tra l'altro quello è stato un episodio divertente che però non ha portato a nulla nella mia carriera. Io ero lì a guardarlo in diretta dello schermo, Gazzetta. Sì, sono stato il primo in Italia a dare la notizia, perché chiamai in redazione e dissi: ragazzi, guarda, è successa questa cosa incredibile. E mi ricordo che era tipo pomeriggio, perché Sudafrica e Italia hanno lo stesso fuso orario, e quindi erano tipo le 5. Io mi metto questa cosa e la sera i TG, tipo anche Mentana, la 7 così.
Madonna.
Come ultima notizia dissero questa cosa qua, leggendo dei pezzi del mio articolo, che ovviamente non ne sapevano nulla. Quindi che fai? Vai sulla Gazzetta, se è una notizia sportiva. E quella cosa lì mi dà grande soddisfazione, ma non portò a nulla. Però ora ci penso.
Questo podcast ti porterà tantissimo, guarda, vedrai.
No, però per dire, cioè, assurdo, a quel tempo già non ne avevo nessun tipo di cognizione, però in minima parte, magari senza avere la riconoscibilità che ti possono dare i social, perché per quanto io e Tommaso, che siamo dietro Tutologic, raramente ci mettiamo la faccia, cioè noi abbiamo un logo, un nome, non siamo influencer che parlano al proprio
state
pubblico.
Dietro.
Sì, io ogni tanto lo faccio, soprattutto quando ci sono gli eventi, perché è il modo più semplice per coinvolgere le persone. Però di base non, cioè, c'è la mia voce sui reel, su quelle cose lì, nel podcast, ma è più il brand che va avanti rispetto a noi.
Vabbè, questo è una cosa che apprezzo di base, nel senso, perché è un attimo che poi diventi te.
Sì. No, infatti secondo me ci sta che sia così. Cioè, sono contento che abbia funzionato. Il tasso di riuscita secondo me è molto più basso, perché le persone si appassionano alle storie delle persone.
Giusto.
E hanno voglia, sì, anche a un certo punto di farsi i cavoli tuoi. Credo che sia una dinamica normale, la natura umana, che vediamo molto nei social. però secondo me ci sta, cioè, sono contento che abbia funzionato, non è così facile, ma una volta che è andato ormai abbiamo il nostro logo e siamo felici così.
Esatto, sì. Non cambiatelo.
No, ormai no. Logo e nome ce lo teniamo, esatto, ormai esatto. Abbiamo fatto la parte difficile, siamo riusciti a far dire a 20.000 persone Tutology XSERF che...
Tutology, che non, già messo,
che non ha senso.
Un po' per dirlo, già faccio fatica io. Ma no, però è incredibile che tipo due dei Shark Attack più... anzi, più... più assurdi, ma anche filmati, sono in Sudafrica, cioè quello ovvio, doppio squalo.
Beh,
che...
Sudafrica è uno dei posti più sharky del mondo insieme all'Australia, quello con più attacchi documentati o comunque pari a California, Florida, Australia, ma cos'è la differenza? Che in Sudafrica c'è molta meno gente in acqua, quindi se tu vai a vedere il rapporto surfisti attacchi è nettamente più rischioso. E non ti nascondo che quest'estate comunque noi avevamo paura, io, Alessandro e Luca, e ogni tanto percepisci questa cosa, però è strano perché comunque in Sudafrica molte delle onde buone, tipo anche J-Bay, hanno un'angolazione rispetto alla swell che è molto laterale, cioè tipo la swell arriva da qua e l'onda e la costa è messa così, quindi la swell fa un giro intorno per entrare.
Ah, ok.
Quindi cioè, il mare arriva da qua, questa è l'onda, quindi fa questo giro qua, pum, impatta e entra, non entra mai diretta. Quindi significa che arrivano molte meno onde, ci sono dei lunghi periodi di pausa tra un set e l'altro, tra una serie e l'altra, e in quei momenti di pausa tu stai là seduto, vedi l'acqua sporca, sai che ci sono, cioè c'è un mio amico sudafricano che mi ha detto, c'è un detto in Sudafrica, ogni volta che entri in mare uno squalo vede te ma tu non vedi lui. Lo squalo tendenzialmente non è lì per farti male, può succedere perché magari... l'acqua è torbida e intravede con la vista che ha, che non è affinatissima lo squalo, intravede una sagoma, pensa sia una foca, ti dà un morso e se ne va, perché lui non è che vuole ammazzarti realmente, no, lo squalo infatti... non mangia l'umano. E però in Sudafrica è particolare, vedi tante foche, vedi a largo movimenti di pesci che vengono mangiati, non ci devi pensare, noi siamo andati e questa cosa però preserva ancora molto il paese e tiene lontani tanti turisti che non sono così motivati ad andare.
Sì, ti dà una bella... è un modo per scremare un po', no?
Sì, sì, esatto.
E adesso invece, futuri progetti. Con Tutology che è anche... cioè, tipo te, hai qualche progetto in ballo di cui vuoi parlare? O è tutto segreto?
No, segreto no. Allora, okay. Diciamo che in realtà... Tutologic non so bene, cioè noi lo facciamo e facendolo vediamo dove va. Abbiamo la nostra idea, crediamo che sia inevitabile, come hai detto tu prima, no? La fetta del mercato, ok, c'è il core che è fondamentale, senza di loro non hai credibilità, quindi continueremo sempre a strizzare l'occhio, a fare qualcosa per dare indietro, il famoso give back to the community, no?
Giusto.
Noi i progetti tipo Near Ride of the Winter li vogliamo fare anche se ci costano e non ci portano nulla, e alla fine Tommaso... e anche sei ragazzi ora viviamo di questo, perché in Surf Suit questo mese hanno iniziato 3 nuove persone e siamo in 8 ormai a lavorare, e tutti freelancer ovviamente, a parte Tommy che siamo i soci dell'agenzia, e quindi continueremo a farlo, però come hai detto tu la fetta di mercato più interessante sono i beginners, quindi la gente che inizia adesso, perché è la fetta di mercato più grande, quindi vogliamo aprirci sempre di più e coinvolgere più persone nel nostro mondo, indirizzandole, quindi non mandandole allo sbaraglio, non a creare scompiglio, tanto arriveranno, se non tramite noi, tramite le Olimpiadi, tramite il fatto che vanno al mare.
Inevitabile,
ma sì. certo, quindi non siamo noi, potremmo contribuire, qualcuno già ci dice è colpa vostra, colpa, cambiate lavoro, se c'è gente è colpa vostra, easy, no vabbè, ma easy, va bene, ci così sta, ci sta. Ce ne freghiamo. E questo è Tutologic. L'agenzia, non ti nascondo che inizio anno non ero così fiducioso, cioè poi quest'anno sono successe cose particolari, abbiamo tipo quintuplicato il fatturato, abbiamo raddoppiato lo staff, quindi sta andando molto bene. Pensavo che il mondo del surf fosse più limitato, e comunque in Italia noi al secondo anno iniziamo avendo tra i nostri clienti due club più grandi d'Italia, che sono Wake Paradise Milano, che fa 12.000 tesserati l'anno, e Black Wave che ne fa 6.000. La federazione italiana surf, wakeboard e sci nautico, perché sono tutte accorpate, fa 40.000 tesserati. Quindi 18.000 erano nostri clienti. Dicevo, boh, che ci sarà ancora da fare? Poi è arrivato Alaia, poi è arrivato Rossignol, perché stiamo entrando anche nel mondo della neve, e poi è arrivato Neil, poi è arrivato Reef, poi è arrivato Bear, che ha investito ancora di più su di noi. Quindi comunque c'è un lavoro, però lo vedo come un lavoro molto figlio degli eventi, dei momenti. Io non sto con i piedi per terra.
Sì, ci sta.
E quindi adesso è così, siamo in hype, funziona, lavoriamo bene per questi brand che sono felici di stare con noi. Tra 5 anni, 10 anni, non lo so, magari arriva un nuovo Tutology che ci fa il culo. Può essere. Quindi questa è una cosa, l'agenzia continuiamo a spingere, ci crediamo, vogliamo essere non più solo verticale sul surf, ma abbracciare un po' il mondo degli sport outdoor, perché ci sono dei valori comuni. E quindi questa è un po' una parte. Tutologic, te l'ho detto, lo facciamo e facendolo scopriamo che succede. E poi dopo ci sono delle opportunità. Ovviamente, come ti ho detto all'inizio, il surf che funziona oggi, i business surf che funzionano sono legati al turismo, alle esperienze. Come vediamo tutti, le persone comprano sempre meno cose, ma sempre più esperienze e servizi. Quindi delle cose che possono raccontare, che fanno parte del loro bagaglio di ricordi, no? Anche instagrammabili, perché poi alla fine la gente come status vuole quello.
Esatto, non è una parola, non è una parolaccia, nel senso, semplicemente ho condiviso una cosa
Mi piace, e mi sento meglio a vivere con gli altri sapendo che loro hanno visto che io ho fatto questo, ok? Mi costruisco un'identità, e non c'è niente di male. E siamo a Milano e tanti amici che vivono qua e lavorano, si fanno il culo lunedì e venerdì, weekend scappano da qua per andare a fare cose. E quindi è da inizio anno che abbiamo una cosetta per le mani, che ci stiamo lavorando molto sotto traccia, e non ci dispiacerebbe comunque anche a noi esplorare un po' il discorso di capire, visto che abbiamo un po' di conoscenza, se c'è un modo per entrare anche noi in questo mondo. Quindi senza spoilerare troppo, però aprirci un po' alle esperienze e capire se riusciamo a creare una community un po' più ampia che abbia intenzione di darci fiducia, come ci hanno sempre dato fiducia. Però oggi noi non chiediamo nulla alla nostra community, facciamo contenuti per loro, intrattenimento, e siamo felici così, perché comunque ci danno la possibilità di avere un potere contrattuale anche nei confronti delle aziende. Però magari un domani queste persone possono essere interessate a ad avere a disposizione il nostro expertise per fare delle cose insieme, viaggi, esperienze, semplicemente un weekend fuori, ma non solo legato al surf, in generale ti dirò molto
l'outdoor,
più
in generale,
outdoor, sì, perché la gente ha voglia di passare tempo all'aria aperta, di connettersi dopo aver fatto una settimana chiusi dentro un ufficio nello smog della città. E quindi lì vediamo un'opportunità, e questo forse è un qualcosa verso cui andremo, forse no, lo stiamo parlando, un periodo eravamo sicuri di farlo, poi l'abbiamo messo in cassetto. Ora negli ultimi giorni, proprio casualmente, parlando con degli amici che magari lavorano anche fondi di investimento, cose, anche loro surfisti appassionati, facciamolo, vediamo, questa è un'ipotesi. Per il resto però full focus sull'agenzia, nel costruire relazioni solide con i nostri clienti. Abbiamo, chi è stato con il primo anno ha rinnovato per 2 anni, stiamo entrando nel secondo, terzo, quarto anno gli altri clienti, e magari ora vogliono fare un triennale con noi, quindi ci danno un po' più di programmazione, perché capisci che comunque
ci aiuta.
Comunque a me va bene, a me piace questo rischio, ho anche la fortuna, ecco, forse loro non li ho ancora ringraziati, di avere una famiglia alle spalle che non mi ha mai detto no, se stai seguendo il tuo sogno e non ti va bene un mese non ti diamo una mano. Quindi questo è un altro lusso che mi rendo conto, un privilegio, mi rendo conto che era assolutamente sì.
Quindi saranno gli unici forse che sono arrivati alla fine dell'intervista. Sì,
esatto.
Siete proprio forse non per te, però io ho visto gli analytics della puntata, quindi di solito verso la fine tende a scendere.
Vedi. E quindi no, ecco, questa è una cosa importante, però certo, l'imprenditoria è bella, è fighissimo, noi abbiamo i piedi per terra, oggi è così, domani non lo so. Però continuiamo a cercare di cavalcare quest'onda e trovare anche delle certezze, perché a un certo punto se fa un contratto di 3 anni ovviamente posso programmare e posso anche costruire in maniera diversa, con altra serenità, senza stare ogni giorno andare là fuori per guadagnarmi un altro giorno per sopravvivere.
Sì, un altro pezzo, sì. Quello, no, il contratto triennale è già una cosa.
Poi è una soddisfazione, perché vuol dire che te lo sei guadagnato, cioè lo sai benissimo, il mondo freelance, imprenditoria, ogni cosa devi guadagnare, perché se non ci sei tu c'è un altro che è pronto a farti le scarpe. Quindi
subito.
Non è che è un contratto a tempo indeterminato che vai in ufficio e stai a giocare a solitario.
Esatto. E poi tante volte c'è tipo gente che non c'entra niente, quindi ci fanno solo casino. E poi allora a volte ben venga, perché come è successo anche a te, che tipo un'altra agenzia è stata scelta, hanno fatto un lavoro pessimo, e poi dicono dovevamo fare così.
Esatto.
Quindi anche quello è un modo per costruire un po' di fiducia, è faticoso, però comunque cioè, ben venga di agenzie che non c'entrano un cazzo, che poi sono forse bravi a fare altre cose.
Esatto, ma sicuramente, esatto. Ne sapranno molto più di noi di marketing, però non parlano la stessa lingua, quindi...
Esatto, voi parlate di tante lingue, come abbiamo visto stasera, abbiamo visto che dalla comunicazione al fatto che Tutologic ha un'età abbastanza giovanile, però sì. Cioè, te sei nella scena da...
Da tantissimi anni,
7 anni, cioè tipo iniziare a surfare.
Sì, mi hanno messo su una tavola nel 2000, 7 anni, quindi...
Quindi, sì. Cioè, questo sono decenni di esperienza sì. alle spalle, quindi ottimo.
Sì.
Quando hai qualsiasi altra cosa da raccontare, e se vogliamo andare nel dettaglio, facciamo una puntata solo sul localismo e invitiamo anche altri.
Beh, fighissimo, facciamolo assolutamente. Con questa setup qua facciamo un crossover Tutologic.
Facciamo un dibattito
assolutamente,
proprio.
Fighissimo, una tavola rotonda.
Devo dire a Andy di fare una tavola rotonda e prendere qualche microfono in più. Però allora, no, precisi, abbiamo fatto più o meno un'ora.
Fantastico.
E contando anche l'uscita,
la pausa, localismo, esatto. Parcheggio.
Io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te, è stato fighissimo.
Se vuoi dare i siti o l'Instagram intanto.
Certo, assolutamente, abbiamo detto prima Tutologic Surf Podcast su Spotify, tutologicsurf.it il blog, Tutologic Surf su Instagram. Siamo anche su TikTok e poi c'è Aqua Magazine, che è spiegato, raccontato ed acquistabile su una landing page, cioè una pagina dedicata su tutologicsurf.it. Quindi questi siamo noi, ci trovate abbastanza facilmente ovunque vogliate entrare in contatto con noi. C'è chi passa prima da Spotify, chi passa da Instagram, va bene. Il nostro obiettivo è sempre arrivare al secondo grado di approfondimento, quindi Instagram e TikTok sono un modo per raggiungere più persone, ma poi dove veramente riusciamo a trasmettervi qualcosa è su tutologicsurf.it o tramite il podcast.
Chiarissimo, ben definito e no, ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te.
Approfitto per dire che noi abbiamo anche un Patreon, quindi se avete un euro da spendere per tenermi sveglio quando monto le puntate, ci sono.
Fatelo.
Se no basta anche fare un like o iscriversi alla YouTube e fare segui su Spotify. Siamo un po' ovunque, quindi.
Grandi ragazzi.
Ci siamo. E Listen More, Arcade Studio Podcast, grazie mille.
Grazie a voi, è stato un onore, a prestissimo.
Grande. A presto.
Grazie per aver ascoltato Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. 100% autoprodotto e gratis. Disponibile su YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di podcast. Come tutti i creativi, anche noi siamo ossessionati dal feedback, quindi lasciaci una recensione. Ti è piaciuta una puntata, ospite o tema? Scrivici. Hai qualche commento, suggerimento o proposta? Scrivici. Non ti piace il font, i colori o come parliamo? Fottiti, ma poi scrivici. Siamo aperti ad ogni tipo di interazione perché il tuo supporto è fondamentale per aiutarci a migliorare. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.